Ok, allora facciamo un breve recap di quello che abbiamo detto la volta scorsa ed aggiungiamo qualcosina perché oggi vorrei andare verso le, come dire, chiamiamole filosofie organizzative, insomma ad ogni modo verso i modelli organizzativi che più sono importanti per la vostra sia esperienza lavorativa che per il vostro sapere specifico relativo a questo discorso. Allora, cosa abbiamo detto l'altra volta? Abbiamo detto appunto che il lavoro è oggetto di un processo di medio-lungo periodo molto significativo a livello culturale che lo trasforma da attività riservata a una serie di categorie sventurate per molti versi, a invece ad attività centrale per il mantenimento, per il prestigio, per l'inserimento nella società, per tutta una serie di ragioni estremamente che conosciamo piuttosto bene, insomma, abbiamo detto, no? E questa cosa è interessante, no? Perché chiaramente ci dà un'idea su tante altre cose, perché se è andato così per il lavoro, uno potrebbe ben chiedersi quali altre cose sono così drasticamente cambiate. Ce ne sono una carrettata, se vogliamo essere onesti, ma siccome il tempo è tiranno, le lasciamo un po' da parte. Forse vi potrò fare qualche cenno strada facendo, ma insomma. Diciamo che al momento ci interessa principalmente questa. Perché il lavoro improvvisamente a un certo punto diventa oggetto di queste attenzioni? E soprattutto, queste attenzioni da chi vengono messe in atto? Perché la domanda è più che legittima, no? Nel senso, chi è il regista di tutto questo, di questo processo? Ecco, una cosa che dovete cominciare a comprendere è che spesso e volentieri questi processi non hanno dei responsabili diretti. Sono processi che avvengono all'interno del grande processo della convivenza sociale. Poi possono essere ispirati da alcune figure, da alcuni ruoli, da alcune persone particolari che ne incarnano come dire, la necessità e l'idea in modo perfetto, però non si può dire che siano colpa loro, perché come credo di avervi mostrato la volta scorsa, le condizioni perché queste cose accadessero si sono create all'interno del processo del farsi sociale. Si sono create per delle strane, tra virgolette, sinergie, per delle strane coincidenze temporali, perché una cosa che non vi ho detto la volta scorsa, ad esempio, e che è opportuno che invece sappiate, è che tutta sta manodopera libera. No, tutti quelli che sono andati a lavorare in fabbrica di cui parlavamo la volta scorsa, com'è che non avevano un lavoro? Non so se vi siete posti il problema. Cioè, abbiamo detto c'è bisogno di far sì che il pellaio, il bottaio, il tessile, il mezzadro e tutta la compagnia cambino il proprio status ascritto di nascita e assumano quello nuovo di operaio. Vi ricordate, questo è diciamo, l'evento in qualche modo cruciale per questo processo di cui parliamo. Ma come mai tutta sta gente non faceva il pellaio, il bottaio, il tessile, il mezzadro, eccetera? Perché è una domanda interessante pure questa, no? Non faceva questa cosa perché da qualche tempo prima, diciamo da metà 600 più o meno, era partito un altro processo che si chiama proprietà privata. Colpo di scena. Probabilmente avrete sentito parlare del fatto che una delle diagnosi di Marx più drastiche sul perché ci trovavamo nelle situazioni in cui ci trovavamo, anche per quanto riguarda il lavoro, era la proprietà privata. E in effetti la proprietà privata, per come la intendiamo noi, nasce pure lei da quelle parti, non c'era prima. Era un altro modo di concepire il mondo che veniva con quel vecchio ancien régime del quale abbiamo parlato, no? Tant'è che questa cosa la si trova poi in una serie di divertenti etimologie, di parole che prendiamo anch'esse per date, e che invece, guarda caso, vanno proprio a descrivere. Sapete che cosa significa foresta? La parola foresta, da cosa viene? Viene dall'esortazione foresta. Sta fuori, levete, tanto per dirne romanesco fondamentalmente, era quella che i guardiaboschi, che improvvisamente erano stati creati dalla nobiltà inglese in quel periodo, rivolgevano a chiunque si azzardasse ad avventurarsi nelle foreste dei loro padroni. Voi direte chi se ne frega? E mica tanto, perché questo indica una serie di cose che a noi tutto sommato potrebbero interessare anche oggi. Non a caso forse avrete sentito che una delle dinamiche, diciamo, di maggior vivacità, anche se non di maggior riscontro mediatico oggi, è quella dei beni comuni. Che vuol dire beni comuni? Sono i famosi commons, che guarda caso erano esattamente le foreste prima che diventassero foreste, tra le altre cose. Non so se conoscete De André. Chi conosce un po' De André forse si ricorda una canzone che si chiama Jordi, che è quella che dicono: impiccheranno Jordi con una corda d'oro perché si è avventurato nel bosco del re a cacciare i cervi vendendoli per denaro. Perché Jordi è un problema? È un bracconiere, ovviamente, però, come vedete, la frase, la descrizione non è così ovvia. Cioè, non è che Jordi ha scavalcato una rete ed è andato nel bosco del re, cosa che non poteva fare. Fino a quel tempo, chiunque poteva entrare nel bosco del re. Non c'erano steccati, non c'erano i muri che ci costruiamo noi intorno con un'ossessione quasi maniacale, però c'erano dei modi di fare. Allora, tutti potevano entrare nei boschi, ma non tutti potevano cacciare i cervi. Ecco perché Jordi è un problema. Perché Jordi è andato nel bosco e non si è limitato a fare quello che poteva fare e a prendere ciò che poteva prendere, che di solito era cosa? Legna da bruciare, alimenti per gli armenti, per i maiali, poter portare le pecore al pascolo, tutta una serie di cose che a noi potranno sembrare banali, ma non lo erano affatto per allora. Che cosa voleva dire questo? Voleva dire che le risorse del tempo venivano sfruttate molto meglio, in modo molto più intelligente, perché coloro che ne avevano bisogno le potevano andare a prendere. Questo però cosa implicava? Appunto, implicava che ci fosse una conoscenza delle pertinenze, delle competenze di coloro che frequentavano questi boschi e tutte, comunque, tutte le parti comuni, giusto appunto i commons, come dicevamo, e sapevano cosa potevano prenderne, cioè chi poteva prendere le ghiande, chi poteva cogliere le mele, chi poteva cogliere dei frutti più importanti, chi poteva cacciare e chi poteva cacciare le prede più importanti. È chiaro che i cervi erano appannaggio del re. Ma non è che per evitare che qualcuno cacci i cervi loro chiudevano tutto. Tu potevi andare e se cacciavi il cervo e te beccavo, poi ti impiccavo con la famosa corda di cui parlavamo con Jordi. No, quindi questo cosa significa? Significa che prima della chiusura dei confini delle proprietà, le proprietà erano, c'erano, ma non erano di qualcuno, erano in parte di tutti con delle sfumature legate al rango, alla famosa stratificazione sociale di cui abbiamo parlato la volta scorsa, come vi ricorderete. Più su stavi nella famosa piramide, tanto per tornare al modello, diciamo, abbastanza noto, e più era probabile che tu potessi prendere più cose. Potessi soggiornare, potessi essere ospite, avessi titolo a un certo tipo di trattamento, via discorrendo, era molto più articolato il discorso. Dopodiché, a un certo punto, come vi dicevo, questa cosa sullo stimolo della nascente economia, presa d'atto dell'importanza del valore anche non immobile delle cose, viene pian piano trasformata in sola ed esclusiva prerogativa di chi ha diritto sul terreno. È un po' come la trasformazione di cui parlavamo l'altra volta per le tasse, non so se vi ricordate, no? Da strumento di redistribuzione del reddito a modalità di acquisto di servizi. Ecco qui il tipo di rapporto con le proprietà che tendenzialmente erano appannaggio della nobiltà, come abbiamo detto, passa da una serie di prerogative nell'utilizzo ad una unica modalità di sfruttamento. È mio. Diventa tutto mio e di conseguenza nessuno deve più permettersi di metter piede nelle mie proprietà. Enclosures si chiama questa cosa. momento in cui la terra è stata ridotta, si è cominciato a sezionarla e a parcellizzarla, come poi avremmo continuato a fare per secoli. Perché questo è rilevante? Perché chiaramente priva una fascia significativa della stratificazione sociale di cui parlavamo prima dei mezzi di sussistenza. Perché tutti i piccoli artigiani, tutti i piccoli mezzadri, tutti i piccoli commercianti, cioè tutti coloro che erano quello che noi chiameremmo il basso ceto medio, no? O anche addirittura parte dello stesso ceto medio, improvvisamente non hanno più di che vivere, perché nel loro budget ciò che potevano prendere dai commons era importante, no? Tanto per fare un parallelo con quello che accade oggi, se io pagavo 10 di gas fino all'altro ieri e oggi pago 600 di gas, e parecchi sto gas non lo comprano più. Se io prima avevo una mandria o avevo un gareggio di pecore per il quale pagavo 5 di alimenti e il resto lo prendevo nei boschi, e poi improvvisamente devo pagare 300 per farli mangiare, io non li posso più tenere questi animali. So se vedete che non è che le cose cambiano, cioè prendono un'altra forma, ma le dinamiche grosso modo continuano ad essere le stesse. Allora che succede? Che tutti questi improvvisamente spossessati scacciati dalla possibilità di usufruire di un bene che era stato considerato quello per secoli, hanno poche alternative. Che fanno? O diventano mercenari, o diventano briganti, o diventano accattoni. Se voi prendete i famosi resoconti del tempo, di cui parlavamo anche la volta scorsa, vedrete che queste figure sono più o meno dappertutto. Abbiamo visto che le guerre sono all'ordine del giorno, per cui avendo una qualche competenza bellica da mangiare e da vivere lo trovi. Ma gli altri che fanno? Gli altri diventano i briganti, i famosi highwaymen, no? Quelli che ti fermano per strada e ti strappano la borsa e spesso anche la vita. Oppure sono quelli che diventano una presenza costante nelle città e sono quelli che chiedono l'elemosina, che vogliono che qualcuno dia loro qualcosa, perché non hanno più nulla. E sono loro il pubblico al quale ci si rivolge per andare a lavorare in fabbrica. Non so se è chiara la correlazione. Cioè, se non ci fossero state le enclosures, non ci sarebbe stata tutta sta gente da dover risocializzare, come diremmo noi oggi, no? Ovvero sia rieducare ad altre prospettive condivise nel gruppo sociale. Ci sarebbe stato un pubblico molto più contenuto e probabilmente l'industrialismo non sarebbe stato ciò che è stato. Quindi, come vedete, appunto, dico, ci sono delle coincidenze, ci sono degli accadimenti che sembrano, anche se non sono volutamente connessi, però hanno delle fortissime correlazioni gli uni con gli altri. Senza le enclosures, probabilmente vivremmo da un'altra parte, avremmo un altro mondo perché non sarebbe successo tutto quello che è successo dopo. Invece, guarda caso, succede questa cosa che è comoda anche per il potere, evidentemente, no? Perché il potere aveva delle difficoltà a gestire il territorio. Quando brulica di briganti, quando brulica di accattoni, quando non si riesce più a definire chi deve fare cosa, dove deve stare, eccetera, eccetera, il potere ha delle grosse difficoltà. Tant'è che uno dei gesti di potere più importanti, che è stato fatto poi a seguire dopo la Rivoluzione francese, ma comunque insomma siamo sempre in quel turno di tempo, ampiamente parlando, è stato quello di appioppare a chiunque un indirizzo. Altra cosa che non c'era. So che vi sto dando una serie di shock culturali uno dopo l'altro gratuiti, però noi siamo abituati a dire io abito a Via dei Matti numero 0, citando il famoso Sergio Endrigo, che qualcuno forse ricorderà. Comunque, tra le cose, come dicevamo l'altra volta, nella nostra carta d'identità c'è l'indirizzo, no? Noi abitiamo da qualche parte. Perché questo è utile per noi, ma è molto più utile per il potere? Perché ci rende rintracciabili e reperibili. E questo era un problema che fino alla fine del Settecento veniva vissuto seriamente dal potere, perché la gente abitava in certe zone, ma non è che stesse fissa da qualche parte, non è che in linea di massima possedesse salvo ovviamente i ricchi e via discorrendo, no? Però era molto più fluido tutto il discorso e c'era un utilizzo molto più marcato degli spazi pubblici, chiaramente. La gente dormiva sui ballatoi, dormiva sulle scale, conviveva in formule strane in spazi che non avevano delle definizioni particolari. Non so se avete fatto caso che le stanze e comunque le partizioni spaziali dei palazzi antichi sono stranamente diverse dalle nostre. Sono tutti spazi che non hanno nessun tipo di predefinizione. Sono spazi che, a seconda di quello che ti serve, tu organizzi, no? Possono diventare sale da ballo, possono diventare rimesse per le truppe, possono diventare luoghi dove si dorme alla meglio, posti dove si mettono a fumigare i prosciutti. Non c'è scritto da nessuna parte che cosa devi farci. È semplicemente uno spazio vivo. Allora, questa faccenda del controllo, chiaramente, è una faccenda che viene affermandosi pian piano ed è all'origine di questo discorso, in qualche misura, perché appunto il momento in cui tu puoi avere un controllo di qualsiasi forma su delle masse che fino ad allora invece erano riottose e problematiche, tu hai messo a segno un punto per l'ordine. E come dicevamo l'altra volta, il fatto che tu porti tutta questa gente in un ambito dato, la costringi a dei ritmi di vita ai quali non era abituata, pretendi da lei che usi il suo tempo in più per fare certe cose, la stai mettendo in forma, c'è poco da fare, no? La stai adeguando a un tuo ideale. Se vi ricordate, l'altra volta avevamo parlato esattamente di questo, abbiamo detto lo sport è molto utile perché è anche un'anticamera all'esercito. È una predisciplina in qualche misura, perché ti abitua a prendere ordini, a muoverti di concerto insieme agli altri, crea tutta una serie di riflessi più o meno consapevoli che poi sono utili nel momento in cui tu, invece di fare il bravo operaio, fai il bravo soldato e te ne vai al fronte. Quindi, come vedete, tutto questo movimento in qualche modo è un movimento che porta ad una disciplinarizzazione del sociale, della società maggiore. Ci ha messo molto la società a farsi disciplinare, ragazzi. Oggi può non sembrare, perché oggi qualsiasi cosa ci facciano più o meno tutti l'accettano, o la gran parte l'accetta supinamente, ma al tempo non era esattamente così. E quelli, diciamo, più straniti e più vivaci nel loro rivendicare le cose, non a caso erano i francesi, che ancora oggi sono piuttosto rognosi da gestire, come forse avrete notato se avete visto le cronache degli ultimi anni o avete visto l'efficacia degli scioperi in Francia relativamente a quello che invece accade qui da noi, tanto per dirne una, no? Oggi, tra l'altro, sarebbe sciopero per l'ambiente, che è un'altra cosa che volevo in qualche modo riprendere, vediamo se ci riesco. Ad ogni modo, quindi, che succede? Che questo movimento porta, perché questa gente cambiasse così radicalmente le proprie abitudini, abbandonasse queste brutte cose, questi brutti comportamenti di sopruso e rapina in giro per il territorio, c'è bisogno, appunto, come abbiamo detto l'altra volta, di una narrazione estremamente convincente. C'è bisogno di costruire il lavoro come valore. Ora, valore è un termine che già di per sé sarebbe utile, come dire, farci un cuore di lezione, perché è veramente spinoso, devo dire la verità. Io tenderei a evitare, cercherò di darvi una definizione piuttosto elastica e che possa andar bene. Se non vi soddisfa, vi crea dei problemi, me lo dite e magari approfondiamo. Però, insomma, diciamo che è un termine che, quando lo affronto normalmente a lezione, so che avrò dei problemi, perché è un termine estremamente profondo. Cos'è un valore da un punto di vista sociologico? Da un punto di vista sociologico, il valore è un aspetto della cultura del gruppo che viene ritenuto più importante di altri. È un aspetto della cultura del gruppo che orienta i comportamenti individuali e collettivi. È un comportamento che viene sanzionato positivamente, spesso, non necessariamente, come vedremo a momenti, però comunque è un aspetto saliente del panorama culturale di una nazione, usiamo i termini che abbiamo già cominciato a usare l'altra volta, o comunque di un gruppo sociale. Ci siamo fin qui? Vi faccio presente che la lingua, come abbiamo visto l'altra volta, che è particolarmente scherzosa in certi frangenti, come quello della foresta che ho trovato veramente meraviglioso come etimologia, la lingua usa il termine valore anche per cose estremamente più concrete, no? Noi parliamo del portavalori, non è che c'è uno che va in giro con delle bellissime idee, è uno che va in giro con un sacco di soldi, gioielli, lingotti d'oro, azioni, obbligazioni al portatore, insomma, ecco. Quindi, come vedete, il termine valore ci dà anche una sensazione di questo continuo coesistere di aspetti all'interno della nostra cultura e della nostra vita. Cioè, il valore non è qualcosa di soltanto astratto, è anche qualcosa di estremamente concreto. E il fatto che il lingotto d'oro venga considerato un valore concreto mentre la solidarietà, come dicevamo la volta scorsa, non lo sia, è e non è. No, perché come abbiamo detto l'altra volta, c'è gente ancora oggi che ritiene che la solidarietà sia un valore per il quale spendere lingotti d'oro, per il quale mobilitare il proprio tempo e le proprie energie. C'è nel valore, come vedete, una forma di esortazione, di spinta all'azione, che sia un'azione appropriativa, che sia un'azione redistributiva, che sia un'azione simbolica, però comunque il valore è qualcosa per il quale noi tendenzialmente siamo disposti a mettere in gioco qualcosa. Nei casi più estremi o mirabolanti, perfino la nostra vita. Ci siamo fin qui? Ok. Che succede con questi valori? Che noi tendenzialmente crediamo che siano eterni. Anche perché, appunto, se siamo disposti a sacrificare parti significative della nostra vita o la nostra vita in toto per qualcosa che invece magari domani non conta più niente, potrebbe farci anche portare a, no, discreti giramenti di palle. Però la cosa ancora più contraddittoria è che il valore poi di fatto però cambia. I valori cambiano. Non sono mai gli stessi. Diciamo che le generazioni precedenti si erano salvate un po' perché il cambiamento, il ritmo di cambiamento del valore era molto lento. Se pensate al discorso che abbiamo fatto dell'Ancien Régime e della borghesia, di questo succedersi di modelli, cos'è questo di fatto? È un cambio di sistemi di valore. E perché cambiassero questi sistemi di valore ci sono voluti 1.000 anni, mica uno. No, perché tutti questi processi pian piano portassero a poter dire: no, il sangue non è così importante, è importante la capacità imprenditoriale, la capacità strategica, l'intelligenza, la qualità del singolo, chiamatele un po' come volete. Quindi capite che, no, chiunque avesse vissuto un segmento di questi 1.000 anni avrebbe pensato che i valori fossero quelli, dati e stabili. Però noi sappiamo, per esempio, storicamente, che i valori appunto dell'Ancien Régime, che sono stati valori enormemente coattivi, a un certo punto sono finiti. Se vi dicessi che uno dei valori centrali dell'Ancien Régime era l'onore, non vi verrebbe da ridere? Ragazzi, datemi un feedback ogni tanto, vi vedo proprio, come dire, spiattellate quest'oggi. Che succede? Non mi sembra una lezione particolarmente aggressiva per il momento, tra l'altro. Dovremmo essere alla... No? Sbaglio? Ok, vabbè, allora che dicevo? Dicevo il valore. Era l'onore. Oh. Onore oggi è un termine così, diciamo blando, va, non voglio essere particolarmente antipatico, ma perlomeno blando. Invece, tanto per allentare un po' la noia mortale, riprendiamo i tre moschettieri. Non so chi di voi abbia presente o il film o il romanzo. Vi esorterei a leggere il libro perché è di una bellezza ancora oggi notevolissima. Poi, appunto, con le reinterpretazioni cinematografiche è anche più facile figurarselo, eccetera. Oh. E che succede nei Tre Moschettieri? Che il giovane D'Artagnan, che è questo tipo guascone, manco a dirlo, visto che è da lì che viene l'aggettivo, si presenta a Parigi e in capo a 3 ore ha inanellato 3 duelli. Non so se vi ricordate. Athos, Porthos e Aramis, che per fortuna, diciamo, poi finiscono bene, eccetera, eccetera. Ora dite voi, e allora? No? Non vado avanti con altre frasi più insultanti, però credo che vi possa venire. Ecco, il problema è che quella cosa di Dumas non è che se l'era inventata perché gli serviva un colpo di scena. Dumas stava descrivendo quello che accadeva effettivamente in Francia in quel periodo. Cioè, uno dei grandi problemi che si trovava a dover gestire il famoso cardinal Richelieu, il cattivo col pizzo, le cose, no? Quello che tutti detestano, poveraccio, era che questo era afflitto da una gioventù aristocratica e comunque di alto lignaggio, totalmente dedica a massacrarsi reciprocamente per questioni d'onore. Questioni d'onore che erano state tradotte in comportamenti, quelli che noi chiameremmo, come com'è che si dice, banalità, di comportamenti di scarsissima rilevanza. Cioè, c'è un'espressione, no, proprio di quelle come di Madonna, più stupido di così, ecco, tipo cammini accelerato accanto a me, metti in piedi una pozzanghera, mi mandi addosso uno schizzo, o improvvisamente ti prostri e mi chiedi scusa, oppure io ti do il famoso guanto della sfida, e la mattina dopo ci troviamo al convento dei Carmelitani Scalzi, che era uno dei posti dove normalmente ci si massacrava da questo punto di vista, e il duello era l'ultimo sangue di chi uno moriva. O anche fosse stato comunque un duello al primo sangue, era comunque rischioso perché al tempo, mancando tutti i nostri presidi medici, eccetera, eccetera, un taglio non era mai una buona idea perché poteva andare in setticemia, in infezione, poteva causare qualunque cosa. Per cui, no, lasciamo stare, come si dice, sta cosa che è meglio. Questo è uno dei motivi, tra l'altro, della nascita dello sport. Tanto per tornare a quello che ci raccontavamo la volta scorsa, perché lo sport deriva, cambiamento per cambiamento, dagli antichi tornei. I quali antichi tornei cos'erano se non un modo per far continuare a far qualcosa ai guerrieri che non devono più fare la guerra? Come vedete, no? Se andiamo risalendo, si finisce proprio veramente, torniamo ai romani. Però il punto centrale era questo: questi, siccome erano abituati a fare la guerra tutti quante le estati per 6 mesi, e quando sta guerra non serviva più, avevano cominciato a fare i duelli. Ma ci è voluto un po', inizialmente li facevano con le armi normali. E quindi si ammazzavano una bellezza uguale, anche se era diventata un'attività teoricamente di svago, no? Quindi a un certo punto qualcuno un po' più intelligente ha detto: ma se usassimo le spade di legno per fare i duelli, sarebbe tanto una meglio idea, così almeno tutt'al più ci facciamo un livido. Ecco, andando avanti di questo passo. Per cui, come vi dicevo, il valore dell'onore, tornando a D'Artagnan e compagni, era tale da spingere regolarmente a mettere in gioco la propria vita. E non sto parlando di belle frasi, sto parlando di comportamenti concreti. Cioè, per quella aristocrazia, per quella leva, diciamo, per quei giovani del 1600, l'idea di poter vivere con una macchia sulla propria reputazione, anche minima, anche insensata come quella che vi ho detto, era inconcepibile. La cosa, come poi è passato nel nostro gergo, che frasi che usiamo, ma ovviamente senza più ricordare il motivo, andava lavata col sangue. Nel senso letterale del termine, o primo o ultimo, ma comunque, insomma. Ecco, ora che a voi venga in mente c'è qualcuno che è disposto a mettere la sua vita a repentaglio per questioni di questo genere oggi? Eleonora mi fa un gesto estremamente, come dire, estremamente eloquente. No, non ci passerebbe mai per l'anticamera del cervello, ma non tanto perché siamo più intelligenti, ragazzi, perché sulla maggiore intelligenza io ho qualche difficoltà. Semplicemente perché quel tipo di comportamento non è più considerato un valore. Le cose sono cambiate in modo tale che oggi noi abbiamo, senza voler assolutamente influenzarvi in nessun modo né dire nulla a proposito di qualche parte specifica, ma abbiamo una percentuale di rappresentanti del popolo eletti che cambia casacca 2, 3, 4 volte per legislatura altissima. In un regime dove valesse il concetto di onore, questo discorso sarebbe impensabile. Non so se capite la questione, no? Allo stesso modo, il concetto di onore nella semantica nel campo semantico dell'onore c'era qualcosa di estremamente utile anche da un punto di vista economico, che era la parola, no? Che che cosa vuol dire? Che qualcuno diceva una cosa e quella stava. La parola data, la stretta di mano, tutta una serie di cose che riterrete assolutamente fuori da qualunque tipo di... No, mamma mia, stiamo a parlare proprio di Checco e Nina, come diciamo qui a Roma. Sì, però, pensateci. Secondo voi era più economico il fatto che due capitani d'industria, poniamo, si accordassero stringendosi la mano e potessero fidarsi l'uno dell'altro, o il fatto che entrambi debbano tenere in piedi due uffici legali da centinaia di dipendenti l'uno, che non fanno altro che passare il loro tempo a redigere documenti che sanno benissimo che gli altri annulleranno con degli escamotage assortiti, avviando delle pratiche contrattuali infinite? Ma voi vi rendete conto quant'è il costo dell'attuale mancanza di fiducia legata alla rinuncia all'onore e quindi al farsi carico delle responsabilità che sarebbero di nostro titolo? Noi queste cose non ci pensiamo, però fatevi due conti, facciamoli gli economici, no? Perché l'economia è un bel termine, non è necessariamente quella cosa con la quale abbiamo a che fare tutti i giorni. Economia, guarda caso, vuol dire, se vi ricordate, vuol dire gestione oculata della casa, quindi chi non dovrebbe essere economico? Ecco. Allora, fra la gestione oculata della casa e Elon Musk, tanto per dirne una, c'è un abisso di cose in mezzo, no? E questi comportamenti che sembrano tanto, come dire, naif, ingenui, pensa se stringiamo la mano, così, quelli avevano risparmiato 5 milioni di euro a botta, con una stretta di mano. Allora, chi è che è fesso qui? Parliamone. Perché non è così ovvio che noi, rinunciando a tutta una serie di aspetti dell'ancien regime, che ovviamente non voglio riprendere, sia lungi da me, però vi sto facendo presente che, come vedete, quello che diamo per scontato, lo diamo per scontato perché ci è stato insegnato a darlo per scontato in una particolare prospettiva, che è quella dell'economicismo, del lavoro interpretato in un certo modo. Tutte queste cose per noi sono ovvie, ma questo non vuol dire che siano pure giuste o realistiche. Spesso e volentieri erano molto più intelligenti loro. Per altri versi no, ma chiaramente se vogliamo adottare una prospettiva innovativa, chiamiamola così, che è una prospettiva inclusiva, che è quella che risponde a una piccola coppia di parole che sono et, no? Allora noi possiamo tranquillamente dire sì, c'era del buono, ma c'era anche dello sbagliato. Sta a noi vedere come si possano recuperare, calibrare, rivedere certe cose o altre no. Questa della fiducia e dell'onore, da un punto di vista di certezza nei rapporti sociali, era infinitamente più funzionale della nostra. Perché noi oggi abbiamo revocato quasi tutto nel possibile, no? Vi ricordate quello che dicevamo degli status l'altra volta? Non si riesce più a trovare uno status scritto, manca a pagarlo, perché bah, sesso non è detto che possa rimanere quello con cui sono nato, oppure che ricambi, oppure che poi oltretutto non diventi ancora più facile farlo, perlomeno a livello ovviamente di operazione, lasciando da parte la psiche, che è un altro discorso, ma va bene. L'età, boh, vattela a pesca. L'età oggi è un altro di quei temi che è difficilissimo affrontare, perché tu ti trovi davanti persone delle quali non sei in grado di stimarla l'età. E dice chi se ne frega di nuovo? No, perché la gran parte dei nostri codici di comportamento, dei quali stiamo per parlare perché temo vi serva saperne qualcosa in più, sono tarati sull'età del nostro interlocutore. Io non è che mi comporto allo stesso modo se ho davanti un ragazzino di 5 anni, un ragazzo di 15, un adulto di 35 o un signore anziano di 75. Lo sapete, suppongo. No? Però non è che voi avete un manuale. Perché sono cose che si sanno. Vi ricordate il sì dell'altra volta, no? Quello ingannevole. Ecco, com'è che si sanno queste cose? Adesso direi che con un po' di calma ci accingiamo a vederlo insieme, perché si sanno queste cose, perché ci sono dei meccanismi, dei moti, delle dinamiche all'interno del sociale che fanno sì che queste cose in qualche misura si sappiano. Però,
Posso fare un intervento?
come no?
No, io vorrei dire che i valori giustamente si trasformano, ma secondo me ne abbiamo persi tanti e non li abbiamo neanche sostituiti. E questa per me siamo nell'era dell'individualismo, ognuno pensa per sé. È una cosa per me terribile, guardi. Senza
Oh.
citare la politica, ma anche nella vita comune, nelle relazioni, nel mondo del lavoro, E penso che sia anche questo uno dei problemi per cui a volte sia difficile lavorare in equipe, in gruppo.
Ah, ci puoi scommettere, ottimo, ottima osservazione. Qui però ti ringrazio perché mi porgi il destro per farvi notare una cosa, che spesso e volentieri ci va giù male, che era quella che vi dicevo la volta scorsa, no? I valori ci sono e come, ragazzi? Il problema è che non ci piacciono. Perché l'individualismo è un valore. Prima era un'altra cosa. Oggi l'individualismo è un valore, e in nome di questo valore tu mandi a fanculo il resto del genere umano, ma è così. So se mi spiego. Il mercato e l'approccio economicista di cui parlavamo l'altra volta sono valori. Perché in nome di queste cose noi cambiamo i comportamenti, redistribuiamo le risorse, cambiamo le politiche estere, cambiamo i nostri comportamenti, adottiamo dei comportamenti. Ragazzi, lo so che è brutto sentirselo dire, però è troppo comodo dire che non ci sono più valori. I valori ci sono e come? Il problema è che non ci piacciono. Per qualche motivo non riusciamo a farli nostri. E questo ha a che fare con la socializzazione, della quale è sempre più importante che io vi parli. Quindi, a questo punto, grazie mille Eleonora, perché stavo aspettando, perché di solito questa cosa arriva, no? Nella prassi. Come vi dicevo l'altra volta, poco fa, il valore in qualche misura lo valuti e lo misuri nella prassi. Allora, qual è la prassi che noi vediamo? Faccio un esempio. Riprendendo quello che dicevo dell'ambiente, che oggi è la giornata di Fridays for Futures, eccetera, eccetera, eccetera. Certo, ne parliamo tutti. Ormai tutti proclamano che è un valore, come il valore della vita, ma qui lo lasciamo aperto perché diventa più complicato. Ma che facciamo noi per l'ambiente? Che facciamo noi per le banche? Molto di più dell'ambiente. Allora, se io devo dirlo, ti dirò che uno dei nostri valori è la quantità di denaro a disposizione. E purtroppo è difficile smentirmi. Purtroppo dico io perché questo lo dico da sempre, però vi faccio presente, ragazze, ragazze, sì, tanto a sto punto, senza che Fabrizio si offenda, ma passo direttamente dall'altra parte delle possibilità grammaticali. Il problema è esattamente questo, che noi ci rifiutiamo di considerare queste cose valori per una specie di memoria storica che viene, guarda caso, proprio dall'ancien regime, dove queste cose non erano valutate minimamente, no? Però poi nella prassi lo facciamo e come? E forse ci rendiamo anche conto che questi valori potrebbero essere dei disvalori. Perché? Perché il valore dell'individualismo di cui parlavamo con Eleonora un momento fa è un valore che, guarda caso, nega la solidarietà. No? Come dicevamo la volta scorsa, non è che la solidarietà è scritta nei nostri geni. Dovrebbe, perché noi siamo, come forse saprete, dei corpi che, come dice Damasio, sono fatti di organi che collaborano e sono fatti di tessuti che collaborano e sono fatti di cellule che collaborano, e santa Madonna, com'è che non l'abbiamo capito? Però, guarda caso, quando passiamo al livello ultimo, cioè noi non collaboriamo più. Chi è che lo diceva poco fa? Che nei comportamenti di gruppo sta cosa è un disastro? Sempre tu, Eleonora? È vero. Noi parliamo tanto del comportamento di gruppo, ma se non cominciamo a scardinare il valore dell'individuo e quindi del fatto che ognuno tutto sommato bada ai beati affari suoi ed è pronto a sacrificare chiunque nel gruppo per il suo tornaconto, il gruppo non funziona, ragazzi. Perché il gruppo non è un insieme qualunque di persone. Il gruppo è un insieme di persone che stanno bene insieme e sono legate, guarda caso, da questi tipi di relazione qualitativa, che si fidano gli uni degli altri, che hanno, come dire, libertà di esporre e mettere in comune le proprie idee perché non verranno loro rubate senza un giusto indennizzo o comunque compartecipazione. Questo è un gruppo. No, il fatto che arriva il dirigente e mi diceva te, siete in un gruppo, anche se noi ci ammazzeremmo già da prima, figuratevi che cosa potrebbe succedere qualche giorno dopo, no? Questo è il punto. Quindi i valori ci sono e come, e sono pure valori belli forti, tant'è che non c'è verso di smantellarli. Come vedremo a breve, o perlomeno ci si prova, ma con grandissima difficoltà. Il problema è che sono valori sui quali non riusciamo a metterci d'accordo sul fatto che sono valori. Ci stanno, sono lì, ci comportiamo di conseguenza, però ce l'abbiamo qua. È un problema piuttosto serio. Ok, grazie per questo bello stimolo. Credo di essere riuscito a non essere manco particolarmente virulento nella cosa. Direi che ci rivediamo alle 4 meno un quarto. Facciamo una piccola cosa per il momento. Poi magari il prossimo lo facciamo un po' più significativo. Se ve la sentite, se volete un po' più di tempo, basta dirlo per me. Andiamo per le 4 meno un quarto? Ok, a fra poco allora. Allora, dicevo, il termine sociologico relativo ai valori è già di per sé ci dice quanto siano degli oggetti, fra virgolette, particolari, no? Perché un valore si introietta o si interiorizza, non si impara. Noi immaginiamo, siccome abbiamo questo approccio molto razionalistico, che il modo in cui si debba trasmettere un valore sia quello di dirlo, e invece non funziona così, no? Pensate soltanto, non so se vi è mai capitato, voi siete in autostrada e ci sono queste esortazioni, guida piano, pensa a noi, non superare tot, no? E la prima cosa che ti viene in mente di fare è accelerare. E tu dici, chissà perché? Perché siamo fatti in modo un po' peculiare, no? Il valore lo devi capire. Perché se non lo capisci, la ragione è fatta in modo tale da escogitare tutte le possibili ragioni per aggirarlo. Faccio un esempio banale, quasi esagerato, no? Tu hai introiettato un valore relativo alla convivenza sociale. Se ci pensi un attimo, ti accorgi che il semaforo è parte di questo campo valoriale. No? Il semaforo cos'è? Il semaforo è una metodica per evitare di investire o per gestire dei flussi di traffico. Quindi, dal tuo punto di vista che valorizzi la convivenza sociale è uno strumento utile che di conseguenza va rispettato. Sono le 2 di notte e sei solo a un semaforo rosso vicino a casa. Che fai? No, se hai introiettato. Dimmi, Erika.
Fermi perché c'è la telecamera ora sui semafori.
Diciamo che questo è un simpatico modo per aggirare la questione. Però, diciamo, ponendo che non ci sia la telecamera, qual è il problema? Che se tu hai introiettato il valore, non ti poni proprio il problema e aspetti il verde. Ma se tu il valore te lo hanno raccontato ma non l'hai capito, tu cominci a dirti: vabbè, ci sono solo io, sono le 2 di notte, c'è nessuno, vedo che non c'è nessuno, ragionevolmente mi fa una piega, passo col rosso. Poi magari c'è la telecamera, così poi te impari. Però la questione a monte è questa, ovvero sia il valore. Perché possa funzionare, perché possa fare ciò che deve, qual è il suo scopo per certi versi, deve essere tale da bypassare, da andare in override rispetto alla nostra ragione. Perché la ragione, vi darò una definizione molto francese, la ragione è un po' puttana, se mi scusate, però purtroppo è così. Tenete presente che ai tempi delle grandi disfide filosofiche greche, i filosofi vincevano quando riuscivano a far valere la propria ragione e quella opposta. Il che, per un'attività che dovrebbe essere quella che ci permette di capire la verità, non è proprio perfetto. Vuol dire cosa? Vuol dire che tu, attraverso dei mezzi retorici e dei mezzi adatti, razionali, puoi far sembrare giusto qualsiasi cosa. E conseguentemente puoi anche sfumare qualunque tipo di criterio di verità, giustizia, moralità, etica, quello che ti pare. Tu trovi sicuramente una ragione per la quale tu in quel momento puoi fare un'altra cosa. E questo è un problema. Ecco perché i valori in qualche misura devono andare oltre. Perché, scusatemi, tornando a quello che dicevamo prima, ma se io voglio immolarmi per la mia patria, ma secondo voi mi devo mettere lì a ragionarci sopra? Perché se mi metto lì a ragionarci sopra trovo milioni di motivi per i quali non voglio farmi saltare per aria, come chi era Enrico Toti, se non ricordo male, o comunque tutti quanti gli altri grandi eroi risorgimentali di cui parliamo, no? Stavolta. Quindi è ovvio che il valore è qualcosa che parla ad una parte di noi che non è razionale, ma che non è che non c'è. Il valore da questo punto di vista è molto interessante perché ci mostra quanto noi siamo anche altro dal razionale. Il razionale è un nostro modo di essere, ma non ci esaurisce minimamente, perché esiste tutto quello che è la sfera simbolico-immaginale, tutto ciò che è la sfera emotiva, ed è quella dove si vanno a fondare queste cose. Se tu non hai l'aggancio con quella sfera, tu sei, come dire, inaffidabile, brutto, però per certi versi funziona così. Perché nel momento in cui appunto tu sei semplicemente attento al tuo interesse personale e non hai più nessun tipo di restrizione dell'onore, tu puoi fare qualsiasi cosa, puoi dire di sì, puoi dire di no, puoi fare di sì, puoi fare di no, puoi tradire, puoi ritradire, puoi ricambiare, va tutto bene. Questo però, al di là come dire, della censura che uno potrebbe esercitare in proposito, è un problema per come dire, per la stabilità e la solidità del contesto sociale, perché come stiamo per vedere, il contesto sociale si regge su una serie di cose che si chiamano aspettative. E se tu quindi non sei in qualche misura passibile di essere il titolare di alcuna aspettativa, tu non sei solamente un problema per quelli che hanno a che fare con te, sei un problema per l'intero gruppo nel quale stai, perché rappresenti una specie di buco nero all'interno del suo tessuto. Sei un membro non utile, anzi, direi a questo punto quasi il contrario, sei un membro nocivo dello stare insieme, il quale stare insieme richiede alcune piccole cose che adesso vediamo. E che tendenzialmente appunto noi abbiamo messo sul piatto della bilancia quello che pende male rispetto al famoso valore dell'individuo e della convenienza dell'individuo di cui parlavamo poco fa. Allora, vediamo un attimo di capire bene questa cosa del far parte di un gruppo, perché è un'altra di quelle cose che diamo per scontate. Noi siamo bravissimi a dare le cose per scontate, come avrete probabilmente ha cominciato a notare. E come si fa a far parte di un gruppo? Che vuol dire far parte di un gruppo? C'è qualcuno che vuole dirmi, secondo lui, che significa? Che potrebbe essere un buon modo per cominciare?
Condivisione di valori e di intenti.
Già stiamo su un bel registro, però sì. Ma, non vediamo perché il ma. Qualcun altro? Sì, poi?
Condivisione di obiettivi.
Sì, da un punto di vista. Dimmi, Claudia, visto che stavi parlando anche tu.
Secondo me anche adeguarsi agli altri.
Bene. Vedo con piacere che avete percepito molto chiaramente la qualità relazionale della questione. Però, come sempre, ma non è ovviamente colpa vostra, c'è uno scalino, nel senso che voi partite già tutte da delle attività alte. No? Adeguarsi agli altri, comprendere gli obiettivi, eccetera, eccetera. Però sono, se ci pensate un attimo, molto intellettuali, molto alte. No? Essere parte di un gruppo è anche altro. Essere parte di un gruppo, ragazze, è. E Fabrizio che è tornato, lo vedo a sto giro, quindi mi scuserà per il caso di grammaticale, ma siamo in netta minoranza, Fabrizio, quindi facciamo finta di niente. E dico, è anche condividere altro, condividere la postura, addirittura, condividere le espressioni del linguaggio e del volto. Condividere delle abitudini che non sappiamo neanche di avere, ragazzi. Perché per entrare a far parte di un gruppo occorre un processo lungo e molto frastagliato che vi sto per definire, non l'avete già sentito, ma stavolta ve lo dico proprio come da criteri, cioè il processo di socializzazione, che è un termine che anch'esso è stato, come dire, barbaramente potato ai minimi livelli, no? Ormai no, per noi socializzazione è andare a una festa, avere un cocktail in mano, chiacchierare con qualcuno e buonanotte, che per carità è molto carino, però adesso vedrete che perché io vada a una festa col cocktail in mano e parli con qualcuno, devo sapere una miriade di cose delle quali non sono manco consapevole, ma le so. E questo è il trucco della questione. A me sembrano ovvie, tanto per cambiare. Ma non lo sono per niente. Fate un po' una prova, provate a dire sì facendo no con la testa. L'ho vista Erika, eh? No, è complicato perché non ci viene e noi ne arguiamo che naturalmente, fra virgolette, per assentire tu faccia così. Ci sono delle culture dove è esattamente il contrario. Tanto per dirti una, se non vado male, se non vado errato, in Bulgaria, quando si dice sì, si fa così. E ogni volta lo fa a mente locale perché ovviamente non mi viene, chiaramente. No? Ecco, quindi, questo che vuol dire? Che noi abbiamo una miriade di comportamenti, di abitudini, di di criteri di comportamento nostro che riteniamo naturali, ma che non sono naturali. Ci sono stati insegnati, li abbiamo appresi, ci sono stati trasmessi. Quelli ci fanno essere parte di un gruppo. Perché essere parte di un gruppo vuol dire sapere come interagire con gli altri, quindi quali formule utilizzare, quali espressioni prendere, quale tipo di turno assumere nel parlare. Tutte cose che ci sembrano talmente banali che non ci avrete probabilmente mai fatto caso. Però voi fate 4 passi all'estero e improvvisamente vi rendete conto di quanto non sapete come fare a mettervi in contatto con loro, pure se so i famosi cugini d'Oltralpe che sembrerebbero, no, vabbè, che sono francesi. Ecco, io l'altra volta, tempo addietro, sono andato ad Amsterdam, la prima volta, ho preso un tram ed ero perso. Perché per pagare il tram ad Amsterdam c'è da diventare tubercolosi dal mio punto di vista, per loro è normalissimo, chiaramente, no? Vi dico solo che il biglietto era lungo così, tanto per capirsi, quindi non è che sia così ovvio. Però comportamenti che per noi sono ovvi, no? Perché lo fai in un certo modo e lo fai in un altro modo, come li applichi altrove, improvvisamente non lo sono più, anzi, diventano il modo attraverso gli altri capiscono che tu non fai parte del loro gruppo. Perché non lo sai. Che non sai come ti devi comportare in un bar. Entro in un bar ad Amsterdam e c'era una specie di ruota, non so se avete presente le ruote dei Luna Park, con tutti porta uova sode con le uova sode dentro. A me piacciono tanto le uova sode. Io sono rimasto lì e ho detto: mo che ce faccio con questo? Perché da come è messo parrebbe che io potrei prendermi un uovo e mangiarmelo, no? Magari è perfino a disposizione. E se poi invece non è così, che figura ci faccio? Ecco, comportamento di una banalità raccapricciante, no? Però se non sai decrittarlo, se esce dalla tua competenza, sei rovinato. Figuriamoci poi, no? Comportamenti un filo più complessi. Allora, questo già per esempio vi dice che quando doveste avere a che fare a livello relazionale con membri di altre culture, una mossa saggia sarebbe cominciare a scoprire come loro vedono l'interazione a un certo livello, no? Ci sono culture nelle quali non si porge la mano. Ci sono culture nelle quali non si dice no, ci sono culture di tutti i tipi, ragazzi, perché le culture sono specifiche dei gruppi. E non è che le altre sono sbagliate, la nostra è giusta, vorrei che questo fosse chiaro, no? Sono tutti modi che noi abbiamo scelto per vivere questa convivenza e questa vita. Ma non ce n'è uno meglio dell'altro. Quindi, detto questo, bisogna in qualche modo però saperla questa cosa. Perché può essere una fonte di problemi relazionali, può essere qualcosa che ci impedisce di portare a casa dei risultati anche lavorativi. Voi avete idea di quanto è difficile trattare con i cinesi o i giapponesi? Che hanno delle strategie di linguaggio corporeo, delle strategie simboliche, delle aspettative radicalmente diverse dalle nostre. Ecco. Questo è interessante perché? Perché guarda caso, non è che poi è limitato al cinese e al giapponese. Io ovviamente sto prendendo dei casi, no? Esotici particolarmente d'impatto. Però la stessa questione vale un po' per tutti noi. Perché magari non su questa scala macroscopica, però possiamo tutti avere dei modi di fare che derivano da specificità del luogo in cui siamo nati o del momento storico nel quale siamo cresciuti che non ci fanno capire l'altro e nessuno dei due lo capisce, lo sa, perché non è al corrente del fatto che c'è un sapere che può essere in qualche modo modificato, corretto, aggiornato relativamente a queste cose. Vi faccio un altro esempio banalissimo. Voi sapete di avere a disposizione uno spazio attorno a voi nel quale nessuno deve entrare? Normalmente, se fossimo in presenza, io avrei detto questa frase tipo, che ne so, a 5 centimetri dal naso di Claudio, la quale sarebbe ovviamente arretrata, perché sono quelle cose che non ti aspetti, no? Come mai questo sta qui? Però non è che qualcuno vi abbia mai insegnato, oh, allora, questo è il manuale coi raggi, entro mezzo metro ci può entrare soltanto questo tipo di persone, tra 1,5 metro e 3 ci possono entrare qui. No, lo sappiamo e basta. Ora, non so se voi avete visto Bianca di Nanni Moretti n.000 anni fa. Però c'era esattamente uno che era stato non socializzato per una serie di ragioni, che un bel giorno va in spiaggia e E cammina sulla spiaggia per la prima volta e vede una prima coppia uno sull'altro che pomiciavano allegramente su un asciugamano. Poi ne vede un'altra coppia che fa esattamente la stessa cosa. Poi vede la terza coppia che fa la stessa cosa. Alla fine trova una ragazza da sola, gli si sdraia sopra perché è convinto che quello sia il modo di fare in spiaggia. Capite come? Ecco. È divertente, però funziona esattamente così, ragazze. Quella è la questione. Perché vi faccio un esempio, un altro esempio che vi credo calzerà meglio. Andiamo al cinema, lasciando perdere il Covid. Andiamo al cinema, entriamo in sala e ci sediamo. Siamo 5. Come siamo disposti noi in 5 nella sala? Esatto.
Tutti distanti.
Brava. Entra il sesto e si siede accanto a Claudia. L'espressione di Claudia qual è?
Ma che vuoi?
Brava.
Ma che...
Vedi? Perfetto, no? Se invece siamo al cinema e accanto a Claudia c'è l'unico posto libero di tutta la sala, quando uno va a sedersi accanto a Claudia, lei che fa?
Gli dico che è occupato.
Vabbè, perché bara, però perlomeno non gli chiede che cazzo vuoi dalla vita mia. Però, come vedete, quindi che succede? Che noi lo sappiamo benissimo che abbiamo degli spazi di competenza. Tant'è che quello che mi fa girare non è quello che mi viene vicino perché non può fare diversamente, ma è quello che pur avendo tutto il cinema a disposizione mi si piazza accanto a me. La domanda è chi ti ci ha chiamato qui de preciso? Perché sei qui? Ecco. E questo non viene da cose strane, viene dal fatto che ognuno di noi ha attorno a sé un'area intima dove permette di accedere soltanto ad alcuni, che normalmente sono quelli che chiamiamo relazioni primarie. Così con l'occasione vi do qualche altro piccolo elemento interessante, che sono la famiglia, gli amici e i partner. Ora vi chiedo per favore, quando mai dovesse qualcuno chiedervi quali sono le relazioni primarie, non vi limitate a dire la famiglia, perché è un problema, nel senso che se veramente le relazioni primarie fossero soltanto la famiglia, come la faremmo un'altra famiglia noi? Non so se è chiara la cosa. Cioè, se io mi limito a dire che le persone più importanti della mia vita sono mamma, nonna, fratello, zio, eccetera, poi mia moglie indola un filo in questo, perché è ovvio che non fa parte di questa cosa, no? Anche per una semplice questione di status ascritto, viene da un'altra parte, o anche i miei amici. Quindi la primarietà dei rapporti, delle relazioni, non è soltanto un problema di sangue, è anche un problema di qualità del rapporto stesso, no? Noi diciamo che i rapporti o relazioni primarie, io preferisco relazioni, ma sono stato socializzato con i rapporti, quindi ogni volta mi pappino da solo, mi spiace. Le relazioni primarie sono quelle che non prevedono la sostituibilità dei loro membri. Vuol dire questo? Vuol dire che se c'è un rapporto d'amicizia fra Monica e Luigi, Pony, questo rapporto è legato a Monica e Luigi. Non è che se cambiamo Monica o cambiamo Luigi rimane lo stesso rapporto. Non so se è chiaro, no? Come la famosa cosa che di mamma ce n'è una sola. È quella mamma, non è che se una assomiglia a mamma io mi comporto come mi comporterei con mamma, perché quello che conta è mamma, quello che conta è Monica, non qualcuno che sembra Monica, qualcuno che fa quello che fa Monica, insomma, qualunque altra formula. È un rapporto, è una relazione che è focalizzata sull'essenza dei partecipanti e quindi non li puoi sostituire senza cambiare la relazione. Certo, puoi avere un altro amico, ma non è la stessa cosa. È chiara sta cosa? Le relazioni primarie sono estremamente importanti per il nostro equilibrio esistenziale, emozionale, psicologico. Dite come vi pare, mo cerchiamo anche di spiegarvi perché. E sono relazioni che hanno un costo. Devo dirvi questa cosa. In particolare per quanto riguarda la famiglia, qui di nuovo ci viene in supporto l'etimologia. La parola famiglia viene da una parola osca, già, che è famulus, che vuol dire schiavo. Pensate un po', no? Quindi la famiglia da natura del termine, cioè dall'inizio, a bovo come dicevano sempre i latini, implica degli scambi coartanti, no? Noi sappiamo tutti che la famiglia porta con sé degli obblighi, porta con sé dei legami, porta con sé delle limitazioni. Ovviamente non è che porta solo questo, perché sennò scapperemmo tutti lontanissimo, ovviamente, però uno dei caratteri della famiglia è questo. E questo si trasmette a tutti, a tutte le relazioni primarie. Le relazioni primarie sono relazioni nelle quali se ti viene richiesto un aiuto, un comportamento, un supporto, quello che volete, tu sei tenuto a darlo. Senza porti il problema se te conviene o meno. Senza porti il problema del fatto che potresti star facendo qualcosa di meglio. Se te chiama l'amico X, allora Y, tu fai quello che te chiede. Teoricamente, ovviamente, poi non è detto, però insomma l'idea generale, no? La descrizione del ruolo, se vogliamo chiamarla così, di amico, è questa. Mettersi a disposizione dell'altro, farsi carico, farsi supporto, condividere gioie, dolori, no? Vi ricordate la formula del matrimonio? Nella pace, nella salute e nella malattia, nella gioia e nei dolori. Non è casuale. No, perché la vita è fatta, ahimè, spesso e volentieri più della parte noiosa che di quella piacevole, per cui sarà opportuno che ci equipaggiamo in proposito, insomma, ovviamente. Chiaro questo discorso? Quindi le relazioni primarie sono delle relazioni che hanno una fortissima valenza identitaria e dei costi. D'altronde, no, c'è niente, quasi niente di gratis, come ben sappiamo. Salvo l'amore della mamma, che invece, come sempre, è quello che in linea di massima ti viene dato così, a prescindere, a fondo perduto, che tu faccia, tutte quelle cose lì carine. Che succede? Che non a caso le relazioni primarie vengono avversate dalla nuova ideologia lavorativista, chiamiamola così. Perché? Giusto appunto esattamente per questo motivo, perché se tu hai dei forti legami primari, non sei disposto a fare quanto ti viene detto senza nessun tipo di discussione o indennizzo. Non so se avete mai visto delle specifiche di ruolo in inglese. Una delle clausole spesso e volentieri è no strings attached, vuol dire senza legami. Perché se io ti assumo e decido che domani ti trasferisci a Valparaiso, tu devi andare a Valparaiso. Te pago, per carità. Però il discorso te pago per carità va bene se tu non hai un gruppo d'amici ai quali tieni, dei genitori a cui badare, un rapporto sentimentale al quale non vuoi rinunciare e che probabilmente da Valparaiso avrebbe qualche piccolo contraccolpo. No, quindi di fatto diventi poco gestibile. E nella gran parte delle filosofie organizzative correnti la gestibilità del personale è fondamentale. Tant'è che abbiamo parlato, come ben saprete, poi lo vediamo meglio, ma chiaramente cominciamo a tirarlo in ballo, noi parliamo di risorse umane, che è una delle espressioni più brutte del pianeta. Perché, che ci piaccia o meno, ci mette allo stesso livello degli ascensori, degli estintori, delle macchine. No, vabbè, quelle sono risorse di un certo genere e noi siamo risorse umane. Però, come vedete, la strategia simbolica è veramente devastante. Noi non siamo risorse, siamo esseri umani. Se postuliamo dell'essere umano il fatto che è una risorsa, stiamo facendo qualcosa che con quel famoso valore della vita di cui parlavo prima non è proprio particolarmente in armonia. Però vabbè, come si diceva, siamo bravi a sorvolare su alcuni aspetti. Ad ogni modo, quindi, abbiamo detto, relazioni primarie sono le relazioni che sono costruite su qualcuno. Perché sono così importanti? Appunto per questo motivo. Nel senso che se io sono tanto amico di Lucia, Lucia ne è gratificata, perché Lucia sa benissimo che quando la chiamo, quando ci vediamo, quando usciamo insieme, io non lo faccio per qualche altro motivo, ma perché mi fa piacere stare con lei. Questo si chiama riconoscimento. Non so se è chiara la cosa. La relazione primaria non prevede un altro motivo che non l'altro. Io non frequento qualcuno perché me lo porta a letto, perché mi fa comodo, perché fa una professione che mi torna utile, perché c'ha i soldi, perché non hai soldi. Cioè, no, quella è un'altra cosa. Io frequento qualcuno perché ci sto bene insieme. Strano, ma vero, funziona così. Ancora, spero, perlomeno. Poi comincio ad avere delle difficoltà, perché se ci fate caso, tutto quello che oggi chiamiamo amicizia nel virtuale con questo fa cazzotti in modi totali. Però vabbè, questo ce lo raccontiamo un'altra volta. Allora, che succede? Che quando io, che sono normalmente insicuro di me, non io come, come essere umano, sono normalmente insicuro di me, da dove traggo in qualche modo una strategia di sostanziamento della mia identità? Dal fatto che gli altri mi apprezzino. Ci piace tanto essere apprezzati, ragazzi, che ci piaccia o meno. E questo, come vedremo, è uno degli strumenti che stanno utilizzando proprio senza nessun tipo di vergogna per sfruttarci al meglio. Però vabbè, dopo. Però di fatto che succede? Che le relazioni primarie, se ce ne sono, a me costano, però mi ridanno tanto. No? Perché io so che c'è gente che mi pensa, a prescindere che io sia uno stronzo, che non lo sia, che io faccia una cosa che non la faccia, c'è qualcuno che è interessato a me perché sono io. Questa cosa per noi è fondamentale, ragazzi. È fondamentale. Tant'è che la carenza di questo tipo di riconoscimento è uno degli strumenti più potenti di motivazione al lavoro. Guarda un po' i casi della vita, come mai, no? Lo vedremo meglio, ma intanto ve lo accenno perché è utile rendersene conto. Ci siamo fin qui? Quindi le relazioni primarie sono queste, non sono tante perché non gliela fai, non puoi avere 500 amici, no? Non ne puoi avere 3.000 come i miei conoscenti su Facebook e tutte queste fregnacce, perché vorrebbe dire che di questi 300 tutti hanno titolo a chiamare in ogni momento a dirti: oh, mi serve una mano, devo traslocare, vieni. E certo, una volta, due, tre, poi alla fine, no, ecco. Quindi bene o male di queste amicizie, di queste frequentazioni, tu non ne hai tante. Il problema è che noi oggi ne abbiamo sempre meno. Che è un'altra cosa. Non averne tante non vuol dire non averne per niente, cioè quei famosi 50 giorni da orsacchiotto di cui parlava di Massimo Bontrovisi ai tempi, che sono esattamente l'idea. Quali sono gli altri rapporti che invece abbondano? Quelli che noi chiamiamo rapporti secondari. Quindi da una parte abbiamo le relazioni primarie e dall'altra abbiamo i rapporti secondari. Che sono sti benedetti rapporti secondari? Sono quelli nei quali si entra per via del ruolo che si ricopre. Quindi sono rapporti strumentali, nella massima parte. Forse ci farete caso, me lo farete notare, ve lo dico subito, sono due distinzioni estremamente accentuate queste che vi sto proponendo, perché poi adesso ne parliamo un attimo e vi renderete conto del fatto che non è così facile, però tendenzialmente per capire di che parliamo funzionano. Qual è un rapporto secondario? Vi viene in mente un esempio di rapporto secondario? Rapporto lavorativo è tipicamente un rapporto secondario, ma anche questo che noi abbiamo fra noi è un rapporto secondario, no? Nel senso che la lezione formalmente contempla un docente, ruolo mio, e dei discenti, ruolo vostro. Che poi sti discenti e sti docenti siano Fabio D'Andrea, Monica Batani, Eleonora Capitani, eccetera, è ininfluente. Potrebbe esserci lezione se ci fosse un mio sostituto e dei 5, 6, 10 vostri sostituti sarebbe uguale. Non so se mi spiego. È un po' come la formazione a pallone. Certo, è chiaro che se c'hai l'attacco Ronaldo è meglio, però a te ti serve un attaccante, che poi nella fattispecie sia Ronaldo e non Immobile o chi altro, scusatemi, le mie competenze calcistiche sono scarse, queste più o meno fin qui dovrei essere magavata, ma potrei dire cose insensate. Ad ogni modo, ecco, il punto centrale è questo. Nel rapporto secondario, chi mette in atto le cose non è importante. Quello che è importante è ciò che viene fatto. Come vedete, è l'opposto di quello di cui parlavamo prima. Nella relazione primaria tu sei focalizzato su chi è nel rapporto con te, e poi seppure non fate niente e passate la serata a guardarvi, a dire stupidaggini, a vedere stelle o a sentire musica, è ininfluente perché non è quello il focus dell'azione. Nel rapporto secondario, se non fate niente, c'è qualche tipo di problema, perché il rapporto secondario vocazionalmente serve a qualcosa. A voi serve ad apprendere, a me serve a guadagnare, suppongo, qualche lira in questa fattispecie, eccetera, eccetera, eccetera. È chiaro? Ci siamo fin qui? Oh. Allora è chiaro anche che questo tipo di distinzione è utile per capire il famoso processo di socializzazione di cui parlavamo prima. Perché? Perché, tanto per dirne una, come dicevamo, io a seconda che abbia a che fare con una relazione primaria, con un rapporto secondario, accetterò alcuni comportamenti dall'altro e altri no. Lo ammetterò nel mio spazio intimo di cui parlavamo prima. Accetterò che usi delle forme di discorso e di linguaggio diverse. Accetterò che mi tocchi o no. tutte cose che noi diamo, come vi dicevo fino a poco fa, per scontate, ma che non sono scontate per niente. Tant'è che nel momento in cui qualcuno sbaglia, fa la famosa gaffe, improvvisamente tutti si accorgono che c'è qualcosa che non quadra. Anche se non erano al corrente che ci fossero delle regole in gioco, anche se non sapevano nulla della famosa grammatica sociale dell'avvenimento, quando tu fai una cosa che non è prevista, tu sai benissimo in quel momento che hai fatto una cazzata, lo sanno pure tutti gli altri, e dovete trovare un modo per metterci una pezza. Quest'è. Quindi, come vedete, noi sappiamo e non sappiamo. Cioè, noi sappiamo benissimo che al cinema quello che mi si siede accanto quando non dovrebbe sta sbagliando. E questo io lo posso interpretare come una minaccia, come una manifestazione di interesse. Posso fare tante cose come uno che non sa quello che sta facendo, perché può pure capitare, voglio dire, non è che. Per esempio, ancora, quello spazio famoso di cui stiamo parlando, no? Questo spazio di rispetto, chiamiamolo così, all'interno del quale ammetto soltanto alcuni, in certe situazioni non vale, perché è ovvio che se voi salite su una metropolitana a Tokyo o anche qui a Roma in certi orari, pretendere che attorno a voi ci sia mezzo metro di spazio, farite i polli, tant'è che non vi viene minimamente in mente. State schiacciati come sardine e non fate una piega. Anche a un concerto rock, stesso ragionamento, sono tutti accalcati lì, figurati se non sa, eh no, ma io qui devo stare con me. Non sta in cielo in terra. Quindi noi non solo sappiamo le regole, ma conosciamo pure le eccezioni alle regole. Pensate quante cose sappiamo. Io trovo che questo sia un modo per restituire autostima eccellente, perché noi come al solito abbiamo sempre questa sensazione, ah, ma non so niente, sono ignorante. Sì, per carità, potrai anche esserlo, e sull'essere ignoranti, anche se studi tutta la vita resti ignorante, quindi facce pace. Però ci sono tante cose che tu sai. Sarebbe bello che tu te ne rendessi conto, perché, come dire, no? Esiste quella che io definisco maestria interattiva, che è esattamente questo, il sapere come comportarsi con chi in certi contesti. E quella ti dà il famoso vantaggio, anche strategico, nel luogo di lavoro, nel gestire i tuoi sottoposti, nell'organizzare i turni, i team e tutto il resto. Non un sapere astratto, freddo e preconfezionato. Quello serve a niente. Tant'è. E qui vi anticipo una cosetta che ci diremo poi meglio dopo. Esistono delle intelligenze specifiche per questo genere di cose, che si chiamano intelligenza interpersonale e intelligenza intrapersonale, e sono delle, come dire, intelligenze che hanno per oggetto la qualità del nostro mondo interiore e la qualità delle relazioni con gli altri. Chi ha sviluppate queste intelligenze, nel 90% dei casi avrà successo nella sua vita, sia lavorativa che sentimentale, che quello che ti pare, perché qui poi le distinzioni, come dire, cedono. Peccato che noi continuiamo a fare i conti per capire chi sarà bravo nel suo lavoro sull'intelligenza matematica cartesiana, che invece è un indicatore assolutamente pari a zero, non c'ha nessun tipo di prevedibilità. Anzi, io direi, essendo poco un estimatore della cosa, se sei molto forte in quel tipo di intelligenza, probabilmente sei qualcuno che va lasciato da parte quando lavori perché crei problemi e basta. E questo ormai lo sanno anche tutti quelli che fanno ricerca del personale, che il genio, no, il genio solitario che dà degli idioti a tutti quanti, una volta è utile, 50 crea problemi. Quindi anche quello lo possiamo dare in qualche modo per acclarato. Però il problema dov'è? Sta esattamente qui, nel fatto che l'intelligenza interpersonale e l'intelligenza intrapersonale noi riteniamo che siano naturali, con le virgolette di qui sopra. Non è vero. O meglio, diciamo che la nostra intelligenza è un fenomeno anch'esso, un processo anch'esso estremamente variegato, dove ci sono molti aspetti che possono diventare salienti, e che in ciascuno di noi la rilevanza di uno di questi aspetti è data da motivi che ancora non ha capito nessuno, in linea di massima. Che possono essere ambientali, genetici, comportamentali, casuali, boh, non ho idea, possono avere a che fare con un'altra sfera che non abbiamo ancora capito, più probabile, però insomma di fatto queste intelligenze, che si chiamano intelligenze multiple, le ha teorizzate un tale Howard Gardner negli anni 70, e diciamo che nella configurazione di base sono 7. Ecco, il problema appunto è che invece noi riteniamo che l'intelligenza sia una sola, e sia quella matematica cartesiana. Tutto il resto, per carità, sì, vabbè, tutti ridono, nel senso, sì, ho capito, quello è un genio di matematica, quello è un genio del pallone. È ovvio che il genio della matematica è molto più importante del genio del pallone. Si sa perché, però di fatto. Però più o meno l'idea generale è quella. E quindi chiaramente diamo per, come dire, educabile e apprendibile l'intelligenza matematico-cartesiana e diamo come capacità a prescindere tutte le altre. E questo non è affatto vero, ragazzi. L'intelligenza interpersonale e l'intelligenza intrapersonale vengono affinate, valorizzate, esplicitate durante il processo di socializzazione, tra le altre cose. Questo processo di socializzazione a questo punto chiaramente non è tanto ovvio, credo che l'abbiate capito, e non coincide neanche lontanamente con l'educazione scolastica. L'educazione scolastica ne è una parte, però il processo di socializzazione è un processo estremamente variegato e soprattutto nella gran parte dei casi privo di operatori consapevoli. Non nella maggior parte dei casi, ma per una certa quota, è meglio, per una certa quota privo di operatori consapevoli. Perché quali sono quelle che noi chiamiamo le agenzie di socializzazione? Ovvero sia, chi è che si occupa? Non è che come tu nasci viene affidata a uno che pia e te comincia a dire cose. Sappiamo che non funziona così perché a nessuno di noi è capitato. E tutti noi siamo socializzati, quindi noi questa cosa l'abbiamo vissuta. Ve faccio presente, di nuovo. Stiamo parlando di qualcosa che vi è capitato ma che non sapevate vi stesse capitando. Pensiamoci. Allora, chi è stato? Secondo voi chi è che ha un ruolo importante in un processo così delicato e profondo?
La scuola.
Senz'altro, però, ne dobbiamo discutere? Oppure?
Genitori.
La famiglia. Tant'è che in questo caso, perché siccome siamo tutti molto originali in sociologia, abbiamo inventato una nuova categorizzazione che vi stupirà. Abbiamo la socializzazione primaria e la socializzazione secondaria. che finezza! Cioè, abbiamo passato proprio veramente gli anni a scegliere gli aggettivi, però guarda, quando li scegliamo te li tieni per tutta la vita proprio. Perché? Ovviamente il rinvio al discorso che abbiamo appena fatto. No? Perché nella relazione primaria vengono trasmessi, anche se come vedete sono tutti termini brutti, perché sono tutti termini meccanici. Di fatto condivise credo che forse sia il termine migliore, perché di fatto noi la gran parte di ciò che ci viene insegnato o che acquisiamo attraverso la socializzazione è qualcosa che non viene messo a tema. Tant'è che per molti versi questa noi la chiamiamo cultura implicita. Ovvero sia, noi stando in famiglia apprendiamo quasi tutto quello che c'è da apprendere sulle modalità di rapporto, tanto per dirne una, no? Perché non credo che a nessuno di voi mamma o papà l'abbia preso e gli abbia detto molto, ti insegno come sorridere, no? Però il sorriso è una delle espressioni più complesse in assoluto che noi abbiamo a disposizione, e se tu sei bravo con un sorriso puoi dire tutto. E non solo, il tuo sorriso è anche normalmente molto più sincero delle tue parole, perché come ben sapete, se tu sai qualcosa dall'altra parte, lo vedi se il sorriso arriva agli occhi o no. Quindi un sorriso falso lo riconosci perfettamente e un sorriso sincero lo riconosci perfettamente, cosa che con le parole invece non è affatto semplice. Per cui questo tipo di comunicazione, che si chiama comunicazione non verbale, è preziosa nel rapporto con gli altri. Perché ci insegna un sacco di cose, ci fa capire un sacco di cose, ci permette di fare un sacco di tare su quello che ci viene detto, perché come vi dicevo le parole vanno a un centesimo alla dozzina e ultimamente le usiamo, no, a sproposito, di più, sono diventate uno strumento poco affidabile per interagire con gli altri. Però non è che lo sono diventate da poco, perché vi faccio presente che quando Buddha sceglie il suo successore, mica gli dice sei tu il mio successore, quindi non fa come il nostro personale Dio che ha detto tu sei Pietro, su questa pietra costruirò, no? Pur essendo Pietro quello che aveva tradito tre volte, ma vabbè, lasciamo stare. Comunque Buddha si risparmia tutta questa tiritera e cosa fa? Prende un fiore, lo porge sorridendo a uno, fine. E lì non c'è da sbagliarsi, perché questa comunicazione è molto più sincera dell'altra. Non vi dico che sia sempre assolutamente sincera, perché qual è il problema? Che nel momento in cui lo sai, spesso e volentieri riesci a fingerla. Certo, il fatto che il sorriso raggiunga gli occhi è complicato. Devi essere un bravo attore per riuscirci, perché non è affatto semplice. Però tu puoi fingere tante altre cose, tanti altri comportamenti, tante altre posture che dicono all'altro che sei fragile, che sei ben intenzionato, che sei disponibile, anche se non è vero per niente, lo stai facendo per ottenere vantaggi di altro genere. Okay? Però diciamo che la comunicazione non verbale, in linea di massima, è trasmessa durante la socializzazione senza che nessuno te lo dica. Tu la impari e basta. Tant'è che poi quando anche te lo dicono non riesci a scinderla dal gesto, come vi dicevo, voi provate a dire no facendo così con la testa e dovete pensarci, perché se voi dite no immediatamente la testa va così. Però quello è un gesto che avete imparato, non è naturale, non è che l'essere umano per dire no fa così con la testa. Qui l'essere umano quando dice no fa così con la testa, qui. Non so se è chiaro. Quindi noi tutte queste cose che diamo per scontate, già solo questo, pensate ragazze, se noi cominciamo a dare per meno per scontati tutti questi comportamenti, la vita diventa molto più interessante. Perché non è che è tutto scritto, non è che è tutto obbligato, non è che è tutto già lì e io me lo devo beccare per com'è, perché non funziona così. Noi siamo parte del processo. Noi potremmo inaugurare un altro modo di parlare, non so se avete sentito parlare del corsivo, può essere estremamente stancante, no? Però di fatto lo puoi fare. Puoi inaugurare un altro modo di comportarti. Puoi risparmiarti un sacco di problemi. Vi faccio un esempio: c'era un mio amico che è abitato in Inghilterra per anni e mi diceva che una volta ha avuto un incidente e mi ha detto: c'ho avuto la sindrome di Torre Spaccata. Io ho detto: scusami, Torre Spaccata è un posto qui a Roma non particolarmente raffinato, diciamo così. Che succede? Che voi saprete probabilmente il significato di uno che te lampeggia in macchina. Che intende uno che te lampeggia in macchina? Oppure?
Stanno le guardie. Che devi rallentare perché c'è stato un incidente.
Oppure
Io
sta
ho capito,
fermo che passo io, un
c'è una auto
tazzardà.
che vuole passare.
Esatto, bravo. Allora in Inghilterra è esattamente il contrario. In Inghilterra te lampeggiano per dirti prego. Quindi il mio amico che cosa ha fatto? Gli ha piantato la botta di Torre Spaccata e quindi a lui ha lampeggiato, vedi, a quell'altro che sta fermo. Ovviamente quello non ha capito e si è soppiato in pieno, ovviamente. Capite com'è il problema? Quindi non è un problema astratto, di nuovo io mi auguro che ve ne rendiate conto. Qui parliamo di comportamenti che fanno la nostra vita e che noi accettiamo in modo totalmente acritico sempre. Ora, io non vi dico che mo d'ora in poi ogni volta uno deve mettersi lì e dire questo mi ha lampeggiato, sarà inglese la targa di... No, perché sennò non campi più. Però sapere che questa ovvietà non è sempre quella richiesta, no? Che questa potrebbe nascondere qualcos'altro, che potrebbe esserci un problema, che potrebbe esserci un'opportunità, una nuova possibilità. Ecco, questo è importante. Noi siamo troppo abituati ad accettare le cose, come dicono sempre gli inglesi, at face value. È così ed è così. No, è così qui. Oggi, qui e oggi sono dei parametri terribili, ragazzi, perché qui oggi vuol dire che le cose domani lì sono diverse. E questa cosa va capita. Perché se tu entri in un mercato globale, come stiamo facendo da un po' di tempo, anche se non so quanto durerà questi risultati, ad ogni modo, diciamo, e allora tu di fatto sei perennemente esposto a questo tipo di problemi. Tu perennemente puoi mandare a puttane una bellissima trattativa perché sbagli l'orario in cui chiami la riunione? Sbagli il giorno in cui chiami la riunione? Perché per te venerdì è lavorativo, invece lì è festivo e nessuno fa niente, o sabato, o quello che è. Non so se vi rendete conto del fatto che sembrano comportamenti anodini, ma non sono per niente anodini. Nella gran parte dei casi lo sono, ma ci sono dei momenti in cui invece potrebbero essere esattamente quello che ti permette di portare a casa il tuo risultato. Perché cosa dimostra? Dimostra una tua competenza, dimostra il fatto che ti sei preso il disturbo da andare a vedere come si comportano loro. Che non è poco. Non solo, ma queste cose non è che valgono solo rispetto agli altri. Valgono pure rispetto ai nostri simili, perché, tanto per spiegarvi, il famoso spazio personale a Napoli è 50 centimetri e a Milano è 1,5 m. Quindi, senza andare troppo lontano, due manager, uno milanese e uno napoletano, già partono male. perché uno si comporterà in un modo che all'altro sembrerà offensivo quando quello non lo intendeva manco lontanamente, perché secondo lui se fa così la gente la tocchi. E invece no, nella gran parte dei posti la gente non la tocchi, del nord. Al sud te tocchi tanto, lo sappiamo che ci sono tutta una serie di, anche lì, di stereotipi, no? Però guarda caso, non è che sono stereotipi campati in aria, sono stereotipi che hanno a che fare con delle caratteristiche profonde della cultura, delle quali non sappiamo ma che applichiamo. Quindi tu riesci a mettere a repentaglio i rapporti con qualcuno semplicemente perché non hai assolutamente nessuna idea che esiste tutta questa struttura, anche se tu la applichi, anche se lui la applica, anche se entrambi non avete nessun tipo di problema rispetto all'uno verso l'altro, improvvisamente il problema è lì e non sapete perché, perché non ve l'ha detto nessuno, perché questa è la famosa cultura implicita. Perché implicita? Perché voi non sapete di possederla e chi ve la trasmette non sa di starvela trasmettendo. Quindi è una parte della cultura che ha una capacità di sopravvivenza nel tempo altissima. Nessuno ci mette male mani, ognuno la prende per scontata, e se è scontata che fai? Che te cambi il set dei denti? Quello è dato, è scontato, perlomeno nel breve periodo, quelli sono. No, quindi non ti viene in mente di cambiare questo, non ti viene in mente di modificarti il naso in modi strani, anche se me l'aspetto da un momento all'altro, però comunque, no, alcune cose le prendi per scontate. Queste no, queste non sono scontate. Inutile sottolineare che di questo kit di cose fanno parte anche tutti i famosi pregiudizi che non si riescono a estirpare, no? Quelli verso di noi che, come parliamo di italiani, improvvisamente c'è la mafia, la pizza da tutte le parti, oppure quando noi parliamo dei meridionali fanno certe cose, quando parliamo dei romani, e tutte queste cose qui, per carità, hanno dei fondamenti, ma se tu non le critichi mai, le pigli per buone a prescindere, è ovvio che diventa una situazione catastrofica riuscire a interagire con qualcuno, perché ogni volta c'è tutta una parte una specie di zavorra che ti trascini dietro e che inquina in modi più o meno irrimediabili quella che è la qualità del rapporto. Quindi una cosa che voi dovete sapere è che voi siete portatori e estensori. Avrete figli, avrete nipoti, avrete allievi, avrete clienti. Questo, ragazze, vi dà, purtroppo, una notevole quota di responsabilità in più, perché, come forse vi starete rendendo conto, questo fa di voi delle agenzie di socializzazione. Quello è il punto, no? Che voi l'avete sempre fatto, perché chiaramente, appunto, nella gran parte dei casi le agenzie di socializzazione sono informali, cioè gente che vede come ti comporti e, no, dice ok, allora se voglio parlare con qualcuno devo avere questo tipo di atteggiamento, questa espressione del viso, dargli la possibilità di replicare, eccetera, eccetera, eccetera. Non lo sai, ma lo stai notando e lo apprendi. Quindi tu, attraverso l'azione consapevole, attraverso l'esempio, sei comunque un influencer. Altro termine che mi fa venire, come dire, la pelle d'oca, però prendiamolo per quello che è. Di fatto, tu influenzi gli altri. E se tu sei in una posizione di relativo potere, che può essere sia pratico che simbolico, come abbiamo visto l'altra volta, perché un'infermiera comunque è un'incarnazione del principio di salvezza, per cui ha un titolo a parlare, ha una serie di aspettative, come vedremo a breve, che è pure complicato tenere in piedi, eccetera, eccetera. Ecco, nel momento in cui tu questo lo sai, lo puoi mettere a buon fine. Puoi diventare di maggior aiuto, puoi creare un rapporto col tuo paziente che non è più così scritto da qualcun altro, no? Secondo i protocolli, ma che è tarato sulle sue esigenze, sulle sue debolezze, su quello che sei riuscito ad apprendere e a sapere, a comprendere attraverso le famose intelligenze delle sue necessità. Questa è parte della terapia. Una parte che purtroppo non viene sistematizzata perché, non essendo scientifica, è un po' difficile da dimostrare, quindi devi fare tutta una serie, visto che noi ormai andiamo a numeri, tanto perché dicevamo la matematica di prima, no? Guarda un po' come le cose si riecheggiano. Ecco, questa parte qualitativa invece del supporto, dell'interazione, è fondamentale. Ed è fondamentale anche per tutti questi comportamenti astratti e razionali che ci piace tanto descrivere e che pensiamo siano gli unici che siamo in grado di mettere in atto, perché, come vi dicevo prima, et, una cosa e l'altra, non è che una cosa nega l'altra. Ma siccome siamo esseri molto complessi, non possiamo parlare soltanto alla striscetta alta della ragione, perché ci sono pure tutte quelle sotto, e nella gran parte dei casi quelle sotto hanno molto più a che fare con le nostre malattie, i nostri difetti e le nostre problematiche che non quell'altra. O il fatto che non sia in rapporto è anche lui un'altra sorgente di problemi. Se non impariamo ad accettarci come esseri complessi, come dire, siamo aperti a qualunque tipo di perturbazione, di disequilibrio, di malattia. E questa cosa è importante da sapere. Ci siamo? Qualcosa vogliamo dire, qualcosa vogliamo aggiungere, qualcosa vogliamo condividere, tanto per tornare a quanto dicevamo poco fa. Non vi vedo molto loquaci quest'oggi, che accade?
Benvenuti al sud.
Eh sì, assolutamente, quello è costruito decisamente su questa tematica ed era francese peraltro, quindi come vedete non è manco un problema nostro, è un problema worldwide, come si dice, no? Tutte le nazioni non hanno come dicevamo la volta scorsa, e questo è un modo per capirlo meglio. La nazione è un concetto astratto. La nazione è fatta di tante culture che hanno molto in comune, ma molto anche no. Quindi se tu non riesci a entrare nell'ottica del fatto che ci sono questi vari livelli d'appartenenza e questi vari livelli di socializzazione, e dopodiché te se spaccano gli stati sotto le mani, come sta succedendo in molti posti. Non so se avete fatto caso che la gran parte degli stati multinazionali e multietnici è scoppiata. Negli ultimi 40 anni non ne è rimasto uno. La Cecoslovacchia non c'è più, la Jugoslavia non c'è più, eccetera, eccetera. Gli stati che un po' meno solidi stanno perennemente a rischio. L'Italia è a rischio, la Spagna è a rischio, gli Stati Uniti si stanno per piappe fucilate tutti quanti gli uni con gli altri. Non è casuale. Non è casuale. È che noi, su quello che ha a che fare col rapporto e la relazione umani, siamo ignoranti come ciabatte. Questo è il punto centrale della questione. Siamo di un'ignoranza raccapricciante. Lo stiamo cominciando a capire, perché per fortuna, a furia di sbatterci il grugno, come si dice sempre qui a Roma, no? Tanto per farvi un esempio, dicevamo, la famiglia è fondamentale per questo genere di insegnamento, no? Chiamiamolo così. Guarda caso, la famiglia che deriva dalla svolta industrialista di fine Settecento non è più tanto adatta a fare questa cosa. Perché? Perché prima, nella condizione primaria di cui abbiamo parlato estensivamente, quindi quando si abitava tutti nelle pievi, sparsi sul territorio, c'era quella che era la famiglia estesa o famiglia allargata, che vuol dire che tu eri perennemente in contatto con tanta gente che ti insegnava le cose, ti mostrava le cose pure senza saperlo, che ti dava modo di apprendere tutte queste dinamiche, tutte queste espressioni, tutti questi rituali, perché ci sono anche quelli, no? E oltretutto eri anche costantemente in contatto con diverse generazioni, perché c'erano i tuoi cuginetti, quelli un po' più grandi, i fratelli dei genitori, i genitori dei genitori, i nonni dei genitori. Insomma, diciamo che eri perennemente immerso in un processo di relazione umana estremamente variegato, anche se abitavi nella tua pieve e stavi fermo lì. Comunque, da un punto di vista di competenze relazionali, non stavi messo male. È ovvio. E arricchiamo un po' quello che abbiamo detto la volta scorsa, che questo chiaramente creava dei problemi nella parte dei rapporti secondari, perché tu di fatti i rapporti secondari non ce l'avevi in quel periodo. Uno dei grandi motivi di complicazione della genesi delle metropoli di cui parlavamo prima è che era tutta gente che arrivava con un bagaglio di relazioni primarie ed era costretta a inventarsi i rapporti secondari perché non sapeva niente di quello davanti. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, il fatto che tu viva in un piccolo centro, una frazione, 120 persone, tiè, famo così. Tra l'altro vi comunico, vi informo anzi, che prima dell'industrializzazione una persona conosceva in tutta la sua vita di solito 300 altre persone. In tutta la sua vita. Chiara sta cosa? Che succede? Che se tu oggi vai a fare una passeggiata per il corso a Roma incontri 3.000 persone? Ecco, questo dovrebbe darvi la misura di quanto le cose sono cambiate. Questo cambiamento non è che sia senza conseguenze. Perché a cosa porta questo cambiamento, tanto per dirne una relativa a quello che ci siamo appena detti? Porta ad una, come dire, totale supremazia dei rapporti secondari. No? Perché nel momento in cui tu sei in città, esci e vedi, no? 500 persone, senza esagerare, in un pomeriggio, e tu di queste 500 persone non sai niente, se non quello che vedi. Giusto? Mentre nella tua vita precedente, quando abitavi con quelle 120 che erano sempre loro e che vedevi soltanto loro, con qualche piccolo cambiamento di tanto in tanto, ma in linea di massa, tu di quei 120 sapevi tutto. Come oggi, no? Se vai in una cittadina piccola, io ancora adesso vado al lago di Bolsena da anni, in un paesino che si chiama Capodimonte, e ogni volta, siccome ci vado da 40 anni, alla fine mi hanno più o meno naturalizzato, però a me ovviamente manca tutta la parte... No, quindi mi dicono, ah, perché quello è la nipote di quello che aveva fatto. Io ogni volta mi viene un senso di marasma, no? Perché risali improvvisamente a 6 generazioni fa e tutti le hanno sulla punta delle... Ah, sì, perché questo è quello che poi è andato a fare... A me mi mancava, io sono romano di Roma, sto qui, conosco pochissimo di quelli che mi circondano, no? Da perfetto abitante della metropoli, e quindi queste cose mi lasciano di stucco. Però è quello il modo. Cioè, quello era il modo in cui si campava prima. Il modo della metropoli viene dopo, il modo della metropoli è quello per il quale te degli altri meglio che non te freghi niente perché sono pericolosi. Capite anche da dove viene la genesi dell'individualismo, no? Per molti versi. Quindi sono tutti processi, ragazzi, tutti processi terribilmente intrecciati. C'è nulla di quello che accade che è casuale. Poi possiamo andare a vedere le ragioni profonde, ma non è questo il momento né il posto, quindi chi se ne frega. Però tenete presente questo, che tutto ciò che è successo negli ultimi 300 anni ha dei continui rinvii una cosa sull'altra. Non è casuale che siamo diventati come siamo diventati. Perché? Perché c'erano tutta questa serie di improvvisi cambiamenti dei quali non avevamo un granché di consapevolezza, perché già non ne abbiamo noi oggi, figuratevi se nel 600 quelli avevano idea del fatto che il ruolo era primario, la qualità, il riconoscimento, no, non c'era niente di tutto questo, però c'erano tutti i comportamenti, la prassi c'era tutta, molto meglio di noi, che ci illudiamo di poterla saltare, di potercene fregare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il posto nel mondo in quel periodo era probabilmente più comodo del nostro. Noi sappiamo tante cose, quelli le vivevano. Oh, è proprio uguale. Ecco. Ad ogni modo, dicevamo giusto appunto questa cosa, no? Che quindi i rapporti primari e i rapporti secondari nella nostra condizione attuale sono terribilmente sbilanciati. Noi abbiamo una miriade di rapporti secondari e quasi nessun rapporto primario. Oltretutto, tornando alla famiglia, e poi facciamo un altro piccolo break, che succede? Che la famiglia allargata del primario, quindi dell'agricoltura, eccetera, è in città non te la puoi permettere perché non c'hai gli spazi, non c'hai un modo per sostentarla, non hai motivo. Quindi noi passiamo da una famiglia estesa, dove c'erano tutte quelle caratteristiche che vi ho detto, quindi delle generazioni in contatto, la possibilità di essere socializzati, seppure a quel tipo di cultura che vigeva lì, però comunque insomma di avere una solida struttura sociale, passiamo alla famiglia nucleare, che è quella che c'è oggi principalmente, salvo che in alcune parti, tra le quali in molti luoghi del sud, ma prescindendo da questo, la famiglia nucleare che fa? Da che è fatta? È fatta dai genitori e dai figli. Fine. Si chiama nucleare apposta. Questo che vuol dire? E non solo, ma è sottomessa al regime lavorativo, come avrete probabilmente notato. Nel senso che i componenti della famiglia, il ruolo dei componenti della famiglia più importante non è l'essere padre o madre, ma essere operai, impiegati, burocrati, manager, macellai, baristi o qualunque altra cosa. Perché nella nostra cultura, come abbiamo visto, il lavoro è un valore. Quello è un altro dei valori che non ci azzecchiamo poco, come dire, no? Quindi che succede? Che siccome non abbiamo capito che questo processo di socializzazione è piuttosto importante invece perché genera persone che sono in grado di vivere meglio con le altre e quindi, no, di creare un buon ambiente collettivo, noi abbiamo di fatto sacrificato la socializzazione alle esigenze del lavoro. Quindi i bambini oggi sono molto meno competenti in intelligenza interpersonale, in intelligenza intrapersonale, in comunicazione non verbale, in tutto quello che non è ciò che viene insegnato a scuola, eppure su quello potremmo discutere, però comunque ad ogni modo tutto questo sapere.
Dottore,
sì, Michela. Sì, non te vedo più però. Ah, eccoti, vedo un braccio. Eccoti. Ok. Prego, tranquilla. Dimmi.
Praticamente veramente, no, volevo dire, no, riguardo anche l'organizzazione, appunto perché c'è un bambino piccolo,
esatto,
no? Cioè, negli anni, cioè nel senso, io vedo anche i miei nipoti che sono un po' più grandi, cioè anche pranzano col telefonino, usano il telefonino. Per esempio, a noi il mio pediatra, tipo, si è subito raccomandato, cioè, mi raccomando, no al telefonino, soprattutto nei primi momenti, proprio per quanto riguarda lo sviluppo intellettuale, insomma, e sociale del bambino, perché lì ci ha spiegato, perché lui magari gli fa le facce, gli fa l'espressione, e davanti c'è uno schermo che non c'ha il feedback, capito, che ci può già avere. Quindi ci ha dato tutte queste raccomandazioni che, cioè, se tu ci pensi, prima, quando eravamo piccoli noi, mai di andare personalmente a pediatra per una cosa del genere, cioè non esisteva proprio una roba così. Mo si preoccupano di guardare che, cioè, se rimette il bambino, se
e fanno bene, e fanno bene, guarda da retta, sì, hai un buon pediatra, perché effettivamente quello è un... È un'altra perturbazione, però noi ne abbiamo già avute parecchie di perturbazioni e credo che non serva che ve lo sottolinei, ma siccome, come dire, abbondare è meglio che deficere, come si dice, ve lo dico anch'io. È chiaro che tutti questi step sono degli step problematici per quanto riguarda la socializzazione, e se la socializzazione è effettivamente in qualche modo una misura della propria capacità di stare in un gruppo, fate un po' due conti e guardate dove porta questo discorso. Anche questo rinforza il discorso dell'individualismo privo di freni, perché non sai altro. Questo è il problema. Cioè, io vorrei che capiste una cosa, ragazze. Qui tu puoi pensare e fare ciò che sai. E non è che tutto ciò che tu sai è lì. Tante cose, se non te le dicono, non le sai. E finché qualcuno non te le dice e te le rende pensabili, tu non le pensi. Quando vi dicevo della conoscenza che è un attimo più complicata di quello che pare, no? Ecco, esattamente questo è il problema. Finché qualcuno non ti mette nella condizione di renderti conto del perché, certo, ha fatto bene il pediatra, però voi adesso sapete molto meglio di prima perché lo strumento cellulare per certe fasce d'età è un disastro. Perché genera delle aspettative che poi non hanno nessun tipo di ritorno, nessun tipo di riscontro. Tra l'altro, oltre a mettere in crisi la qualità del rapporto concreto, no? Quello per cui dopo, durante la pandemia, tutti ci eravamo accorti quant'era bello toccarsi, quant'era bello abbracciarsi, voi ricordate? Improvvisamente, dopo sta sbornia virtuale, tutti, oh, però non te tocco, che è? Oh, l'hai capito? No, non l'abbiamo capito.
Diciamo, usiamo la parola valore della comunicazione non verbale, che è importantissima.
Assolutamente.
È quello che noi magari abbiamo più strumenti, perché noi non già avevamo magari il telefono, adesso uno da adesso sulla comunicazione non verbale è un po' più, c'ha qualche problemino in più, capito?
Certo, ma se avete fatto caso, la comunicazione non verbale come la recuperi nella comunicazione del cellulare?
Con l'emoticon.
Vedi? Non a caso, esattamente. Perché e aumentano a dismisura le emoticons, non so se avete fatto caso, adesso Telegram ha fatto la versione premium dove ci sono centinaia di migliaia di altre icone, guarda un po' i casi della vita, perché? Perché se no tu non ti esprimi, però nella comunicazione diretta basta l'incresparsi del labbro e tu già hai detto tutto, non devi metterci 5 emoticon, e quello è il punto, anche lì è molto più economica, magari parrà brutto dirlo, ma no? Voglio dire, ne vogliamo parlare? Di quanto è più efficace parlare con qualcuno attraverso i gesti, no? Noi italiani fanno i gesti, e meno male che li facciamo, perché gli altri sono dei poveracci. Non so se avete mai visto bene un serial americano. A un certo punto qualcuno c'ha una botta di follia, abbraccia l'altro, cosa che per noi è normalissima e per loro invece è quasi un salto nel buio, e quello viene abbracciato rimane con le manine così che non sa che farci. E tu li guardi e dici, ma fate pena, perché che altro devi fare? Loro, l'aptica, che sarebbe questa disciplina che ha a che fare con il tipo di contatto fisico, non la sanno. Tant'è che o la fanno zero o esagerano e hai le caricature. Perché hai le caricature? Perché il cellulare è soltanto l'ultimo dei mezzi vicari che noi stiamo usando per, come dire, mettere una toppa al fatto che non ci sono più le agenzie di socializzazione tradizionali. Prima ce n'era un altro, che era la televisione. Guarda un po' i casi della vita, no? La televisione, di fatto, che c'è la mia telecamera che dà i numeri oggi, non ho capito bene che tipo di problema sia, però vabbè. Allora, dicevo, la televisione è un'agenzia vicaria di socializzazione. No? Che vuol dire? Vuol dire che sta al posto di quelle che dovrebbero essere le agenzie di socializzazione. Tant'è, quante volte capita, dice, ah, dove è tuo figlio? L'ho messo a guardare cartoni animati. Tranquillo, come se fosse normale. Ecco, non è normale, perché se non c'è accanto qualcuno che spiega al bambino quello che sta vedendo, quello lo piglia come, no, letteralmente, perché non ha un sapere metaforico, non gliel'ha detto nessuno che c'è l'ironia, che c'è l'umorismo, che c'è la cattiva educazione. Lui vede quello che vede e lo riproduce, perché così facciamo in larga misura. Allora, che succede con la televisione, nello specifico per quanto riguarda la comunicazione non verbale? Che siccome la televisione deve rivolgersi al maggior numero di persone possibile, salvo i film de sé, che sono altro discorso, evidentemente, in televisione le espressioni sono normalmente esagerate. Non so se ci avete fatto caso. Voi provate a fare un sorriso da presentatore televisivo e non ci riuscirete mai, perché vi fa male tutto. Tutti quei denti, oh, ecco, a me, io sto male, però più o meno è quello. Perché? Perché il più deficiente deve capire che sta sorridendo. Capito? Quindi vuol dire che tu dalla televisione apprendi, sì, qualche espressione, ma la apprendi tutta fuori scala. Cioè, tendi a essere troppo espansivo, troppo manifesto, troppo esagerato nelle tue cose, perché le finezze, che sono il famoso inarcarsi delle ciglia, il collegamento fra le labbra e le sopracciglia, tutti i muscoli della faccia, che sono centinaia e che servono tutti a dire qualcosa a qualcuno, tu non lo sai, a meno che non cresci con dei film di Kurosawa, cosa che è un po' difficile, per cui mi sembra improbabile. Capite? Quindi noi ci troviamo, e questo l'avrete probabilmente sentito nominare, in un regime di analfabetismo emotivo. Oltre all'analfabetismo di ritorno, che va bene, per carità, tanto appunto, tanto per mettere un po' in lista tutti i grandi successi degli ultimi 30 anni di cultura, noi abbiamo una costante perdita di competenze. L'analfabetismo emotivo cos'è? È gente che non è in grado di capire le proprie e le emozioni altrui. E quindi spesso e volentieri si comporta male. Si comporta male in certi modi verso se stessa, in certi modi verso gli altri. Ci sono tanti studi che mettono, per esempio, i disordini alimentari tra le cause dei disordini alimentari, questo discorso. Il bullismo spesso e volentieri ha a che fare con questo. Perché tu, quando non sai come interpretare una cosa, la interpreti secondo l'unico canone che ti risulta. E siccome spesso e volentieri tu sei stato, come dire, oggetto di violenza, trasferisci e diventi soggetto di violenza. E poi non parliamo dei femminicidi e di tutte quante le altre cose divertenti che stiamo mettendo in atto ultimamente, che sono quasi tutte evidentemente correlate con cosa? Con una incapacità espressiva. Cioè, la violenza, salvo certe forme, è frustrazione, è incapacità di esprimersi, è mancanza di parole, è mancanza di strumenti, è mancanza di competenze, è mancanza. Quando non sai come fare a fare qualcosa, diventi violento, che è il, no, famoso codice della giungla, guarda un po' i casi della vita, e via discorrendo. Però questa cosa dovrebbe farci riflettere, perché il ricorso alla violenza, per motivi banali, sentite soltanto dei giornali e avrete cosa? Gente che si ammazza per un posto di macchina, gente che si ammazza perché qualcun altro ha detto una frase sbagliata a quello accanto, ha capito che parlava con la ragazza, cioè delle cose che, voglio dire, ma magari di, ma almeno quelli ci avevano un minimo di contesto, potevano anche, no, avere, per quanto bagati, ragione. Ma qui stiamo a dei livelli assurdi, che sembrano assurdi, scusatemi, perché non sono assurdi per niente, sono comprensibilissimi. Purché tu abbia un certo tipo di sapere, purché tu abbia un certo tipo di consapevolezza, purché tu te renda conto del fatto che quelle cose che non t'hanno detto servivano. Tant'è che in Inghilterra, dove saprete probabilmente che il fenomeno delle baby gang è un fenomeno che sta andando avanti da un po', no? Che hanno fatto? Hanno cominciato a mandare in giro per le case, le famiglie, degli istruttori di emozioni. Siccome a scuola non ci si riesce, a casa nessuno gliele dice, devi reinsegnare ai bambini come essere contenti, come essere tristi, come essere frustrati, come avere paura, come avere gioia, perché non lo sanno. Anche queste non sono cose che sono naturali. O perlomeno la radice lo è. Se avete qualcosa, se qualcuno di voi ha visto, che ne so, tipo Lie to Me, o ha studiato qualcosa sulle microespressioni facciali, saprà che ci sono un kit di emozioni di base, no? Per questo 5 o 7, a seconda, poi anche lì cambiamo. Però il problema è che non è che questo in qualche modo poi ti permetta di riconoscerle a naso, perché ogni cultura le reinterpreta e le canalizza e le ritualizza in certi modi. Per cui se a te non te l'ha mai detto nessuno, tu non lo sai. Sai solo che c'è qualcosa che non quadra in te. E puoi decidere che è sempre fame, puoi decidere che è sempre rabbia, puoi decidere che è sempre qualcosa, però di fatto vivi male. Perché le emozioni, come forse saprete da Damasio e tanti altri che le stanno studiando di recente, perché le abbiamo non studiate per secoli, sono dei modi attraverso i quali il corpo ci informa delle sue condizioni, delle sue necessità, dei suoi equilibri, di tante cose. Non sono semplicemente questa cosa che dobbiamo scartare perché dà fastidio e non ci fa essere freddi e razionali, che è un'altra di quelle cose che a me. Vabbè. Ok? Ci siamo fin qui? Quindi, come vedete, la socializzazione, la comunicazione non verbale, il sapere emotivo e l'intelligenza emotiva, l'avete sentita nominare, c'è un bellissimo libro di David Goldman che se lo leggeste non fareste un soldo di danno per quanto abbia oramai 30 anni, ma è comunque un testo ancora di base. Ecco, tutte queste cose sono ingredienti che vanno pian piano reinseriti all'interno del nostro set, del nostro frame di comprensione del mondo, perché il mondo è fatto anche di quelli, noi facciamo finta di no, e i risultati purtroppo però si vedono. Pensare che uno possa nascere senza avere uno straccio di interazione con un essere umano, ma parlando soltanto con i telefoni e con le come si chiamano, le console di gioco, sì, cresce per carità, ma non è che cresca benissimo. Questo è il punto. Ok? Domande? Erika, non ho capito. Ah, ecco, mi sembrava che stesse il linguaggio del corpo.
Perché attualmente si sente anche in televisione, ma non solo, si sente proprio, si legge anche dappertutto, sono aumentati anche questi casi di violenza anche verso se stessi. E
Certo.
questo che lei ha definito comunque, io sono un po' ignorante in materia di analfabetismo emotivo, può essere stato comunque, tra virgolette, potenziato dalla reclusione, tra virgolette, dovuta al Covid?
Beh, senz'altro. Diciamo che non sono un esperto da questo punto di vista, però ragionando in termini di sapere relazionale, il Covid ci ha messo davanti a una serie di condizioni che sono purtroppo estreme per molti versi, no? È chiaro che io speravo tanto che sulla scorta del Covid potessimo ricominciare a valorizzare quello che invece è il sapere relazionale concreto, quindi riscoprire il piacere della convivialità, della vicinanza, della gestualità, della presenza. Ecco perché vi facevo le domande prima relativamente a questo. E temo di non vederla questa cosa, nel senso che ce ne siamo accorti finché è durata, che era bellissimo abbracciarci, però dopodiché improvvisamente chi se ne frega un'altra volta, ricominciamo a pensare in chiave strumentale, di convenienza, no? Pensate soltanto che dopo tutto quello che si è detto sull'importanza dell'università in presenza, a noi stanno arrivando decine di richieste per fare la DAD. Il che, no, mutatis mutandis, ti dà un po' la misura della questione. Però il problema è chiaramente un problema di sfogo di situazioni di disagio profonda, anche l'automutilazione, anche la violenza contro se stessi, perché non hai altri canali, stiamo sempre lì, in qualche modo ti incolpi o ti riconosci come il problema, chiaramente poi in questa fase di difficoltà di riconoscimento da una parte, perché questo è grande, c'è moltissimo di riconoscimento in questo, no? Che tutti quanti coloro che parlano di fluidità e di cambiamenti, per carità, tutto molto bello, però da quello che vedo io, un nocciolo di sostanza per noi è utile. Quando non ce l'hai, ecco, non ti riconosci, non riesci più a capire chi sei, dove devi andare a finire, cosa dovresti fare. E diventa una situazione, come vi dicevo l'altra volta, la carta d'identità può essere un documento burocratico, però guarda caso mette proprio, no? Ti mette davanti una serie di cose che se sai quelle puoi dire di sapere chi sei, e se non le sai è complicato. Soprattutto perché se tu devi fare delle scelte e non sai chi sei, in base a cosa le fai queste scelte? Altra cosa che l'altra volta non avevamo detto, ma è carino prenderla in considerazione, no? Cioè, come decido chi sono io se non ho idea di chi sono? Ecco perché poi abbiamo gli influencer, le classifiche, gli esperti, tutta gente che ti dice come devi essere perché tu non lo sai. Cioè, noi abbiamo i life coach, ragazzi. Non so se rendete conto della cosa? Cioè, ci deve essere uno che mi deve venire a me a spiegarmi come devo vivere la mia vita, lui. Come te può venire in mente se non c'è qualche problema a monte? T'ho risposto, Erika?
Sì, sì, più che altro perché c'è un problema che credo che sia veramente a livello comunque sociale e a livello comunque sociologico, no?
Mm-hmm.
Comunque la persona che è rimasta in casa, oppure anche che ha avuto lo sfogo come molti sanitari, no? Ha avuto quindi uno stress molto importante,
sì.
Tornava a casa e si vedeva comunque tramite social, tramite comunque televisione in sé per sé, degli stereotipi davanti. Quindi questo ha portato anche, credo, a livello comunque di elaborazione di una figura di sé completamente diversa rispetto a quella che magari vede davanti allo specchio.
Sì.
E quindi su questo, perché magari c'è il bonus ora dello psicologo passato comunque dallo Stato, però non c'è un vero e proprio, una vera e propria analisi sociologica per vedere effettivamente come risolvere anche la problematica.
Guarda, dal mio modesto punto di vista, perché questo è un tema evidentemente che va molto in giro, però il problema qual è? Che effettivamente noi la gran parte di queste problematiche non le prendiamo in considerazione perché ci costringerebbero a fare autocritica. Perché è palese che c'è qualcosa che non quadra. Un sistema che se blocca dopo 20 giorni è un sistema che non va. Te puoi raccontare tutto quello che ti pare, ma se l'hai costruito in modo che tu non riesca ad arrivare a fine mese, se a un certo punto non incassi subito, c'è qualcosa che non funziona. Fine, mi spiace. Allo stesso modo, un sistema che non è in grado di elargire le cure nel modo in cui dovrebbe, perché quelle, come dicevamo la volta scorsa, sono un diritto e no una possibilità che hai, eccetera, che ha massacrato la sanità pubblica, che ha girato, vabbè, lasciamo stare, insomma, ecco, questo uno a un certo punto dovrebbe pure dirselo. Mentre noi, guarda caso, e questo ti dice molto dell'essere umano, da quando abbiamo cominciato vogliamo tornare alla normalità. Pure se sta normalità era un disastro, noi vogliamo tanto tornare alla normalità. E pare che il mondo ci stia a piangere, perché sta normalità non è da nessuna parte. E prima c'era la crisi del 2008, poi c'è stato il casino del 2014, dopodiché abbiamo la pandemia, adesso c'è la guerra in Ucraina. Ma che altro serve per rendersi conto che da qualche parte qualcosa non quadra? E che forse se cominciassimo a fare le due o tre autocritiche non sarebbe una cattiva idea, perché poi i dati sono quelli, i dati sono di minori che si suicidano a rotta di collo, violenze autoinflitte a dei livelli inauditi, disturbi della personalità che come totta la dozzina. Io quando andavo a scuola, per carità, c'era un'altra sensibilità, eravamo tutti vecchi, quello che mi pare, ma non c'era, era quasi tutto tranquillo, cioè, no? Adesso oggi se vai in un'aula abbiamo tutta una serie di certificazioni assortite di problemi di questo, di quello, di quell'altro, va bene, ma capisco la sensibilità aumentata, ma ci sarà pure un qualche problema da qualche altra parte, perché noi di fatto la nostra autostima la stiamo massacrando, quello è il punto. Non abbiamo le risorse nel primario che ci fortifichino, non abbiamo le competenze per andarcene a cercare. Ci raccontano cose sul sapere che non stanno né in cielo né in terra. Si aspettano da noi comportamenti che non sono umani. E poi dici che ti senti inadeguato. E per forza, ma come altro devi sentire? A meno che non li mandi a morire ammazzati, che è la mia personale strategia, però, come dire, la mia, quindi non voglio mandarla in giro troppo. Però di fatto il problema è questo. Noi siamo una cultura che è ansiogena, proprio di fondamento. Non è una cultura che rassicura, è una cultura che terrorizza. E poi i costi li vedi, perché chiaramente piano piano tutte queste cose, anche la famosa cultura implicita di cui parlavo, non è che sia impervia a qualunque cambiamento. Dai e dai e cede. No, tu puoi rimanere. Guardate il caso, che il motivo per cui noi non siamo d'accordo con i nostri valori sta lì, è che in quella cultura quelli non erano valori. Da qualche parte l'eco dei valori che ci sembrano valori, poi possiamo discuterne evidentemente, perché è chiaro che, come ho detto, non è che c'è un fondamento ontologico alla questione. Possiamo decidere che è molto bello questo discorso del fatto che ognuno si bada agli affari suoi e qualsiasi cosa può diventare merce. Però allora perché mi crei dei problemi se voglio vendere i corna di uno che è morto? Scusate, so che è brutale, però di fatto sta cosa che le parti del corpo sono inalienabili, su che la fondi? Se mi stai dicendo che il fine ultimo è guadagnare, se voglio vendere un rene, vendo un rene, o no? Perché non dovrei? perché qualcosa in me dice che non è giusto, e quello è il problema. Però, se invece devo dar retta al discorso mainstream sulla questione del tutto è merce, ringraziamo il Dio, allora sono merce pure io, sono risorsa umana, o no?
Ma infatti in America si può vendere.
Esatto. E noi siamo, come dire, molto attenti a fare quello che fanno gli americani, perché siccome danno un così bell'esempio, voglio dire, no, non ce lo possiamo perdere. E anche lì comunque non è ovvia la questione, eh? E ancora ci sono delle resistenze, perché ringraziamo Dio, dico io, però di fatto, di nuovo vi dico, se vogliamo fare un discorso oggettivo, tra virgolette, sul discorso dei valori, ci sono dei comportamenti che dovrebbero essere consentiti senza nessun problema. Ma non lo facciamo perché resiste, no? Da qualche parte, che può essere positivo o negativo a seconda dei punti di vista, evidentemente, ma resiste un'ottica valoriale che si fonda su altro. Sul fatto che c'è rispetto della dignità umana, che c'è rispetto del corpo umano, che c'è rispetto dell'altro, che c'è la compassione, che c'è la solidarietà, tutte queste cose che però nell'ottica dell'individualismo spinto di cui parlavamo prima non hanno senso. Tant'è che quando poi le chiedi, la gente dice perché? Che me frega a me? Tutti che si interrogano su come mai la gente fa i video e non interviene per proteggere gli altri. Che gli frega a loro? Perché dovrebbero proteggere qualcuno? Che ne sanno chi è? Tanto per chiudere in bellezza, si fa per dire, saprete che tra le prime cose che vengono insegnate per l'autodifesa femminile è che quando qualcuno vi dovesse aggredire, voi dovete gridare al fuoco. Perché al fuoco ci terrorizza tutti e ci sentiamo parte del problema. Perché se gridate semplicemente aiuto, mi stanno violentando, invece chi se ne fotte e se ne va. Tanto per dirvi quanto è bello l'essere umano in questo periodo. E te lo insegnano. Io temo di avere qualche piccola difficoltà con questo stile di vita. Mi rendo conto che è un po' problematico, però insomma, quando in un corso di autodifesa ti dicono: guarda, di un'altra cosa, perché se dici semplicemente che hai dei problemi, te sei come nessuno, devi fare in modo che diventi un problema globale. Torniamo alle ansie del paleolitico quando andava a fuoco la foresta e tutti scappavano. E dico: perfetto, va benissimo. Abbiamo fatto grossi passi avanti nell'ultimo periodo. Comunque, allora, detto questa ulteriore cosa divertente, direi che mo un piccolo break ce lo possiamo anche prendere, e quindi direi che ricominciamo alle 5 e mezzo. Che dite? Ok? Muy bien. A fra poco, allora. Allora, dicevo, riprendendo il discorso che avevamo accennato prima sull'indirizzo come strategia di controllo, vi faccio presente che quel tipo di strategia è a tutt'oggi estremamente attiva, estremamente presente, perché noi abbiamo, è vero, delle case, soprattutto in Italia, che è uno dei, diciamo, degli aspetti più peculiari della nostra cultura, la casa di proprietà. Però quella casa di proprietà di fatto è una sorgente di dipendenze, perché noi attraverso la casa di proprietà abbiamo le utenze dell'energia, abbiamo i canoni della televisione satellitare, abbiamo la rete per la navigazione in internet, abbiamo il gas, abbiamo una montagna di cose che, per carità, è vero, ci sono molto utili, ma delle quali e sulle quali non abbiamo nessun controllo, noi ne dipendiamo. Ci vengono elargite, paghiamo perché ci vengano elargite, assolutamente sì, ma questo non lenisce in alcun modo il nostro totale sbilanciamento nei confronti di coloro che erogano il tutto, il servizio. Noi siamo sempre più dipendenti. Non so se avete visto tanti anni fa quel famoso film che c'era Jean Reno, se non sbaglio, quello dei medievali, che capita che ci sia uno scambio, alcuni di noi vanno a finire nel Medioevo e quelli del Medioevo vengono qui. Allora, quelli del Medioevo sono in grado di ricostruirsi la gran parte di ciò che usano. Noi siamo totalmente incapaci. Cioè, se io finissi nel 300, non è che potrei rifare un motore a scoppio, un cellulare, ma manco una penna a sfera. Non saprei fare nulla, non mi saprei procurare da mangiare, non saprei cogliere nulla che mi permetta di mangiare, non saprei costruire nulla.
Ma presto ci arriviamo a questo comunque, perché adesso non si trova più un elettricista, un idraulico, quindi
Esatto,
ci
e poi ci sono
arriveremo.
tutti quanti gli how-to su internet che ci aiutano tanto e via discorrendo, però è vero, ci stiamo tornando pian piano, ma ci stiamo tornando non soltanto per motivi economici, ma ci stiamo tornando perché ci siamo resi conto che anche la capacità artigianale fa parte di quel supporto all'autostima di cui stavamo parlando. Cioè, il fare qualcosa con le mani, so che sembra il famoso luogo comune un po' all'altezza delle mezze stagioni, però adesso vediamo anche perché ve lo dico, è qualcosa che dà una soddisfazione quasi primordiale. Non a caso, se ci pensate un attimo, cos'è che oggi va per la maggiore? La cucina. Masterchef contro Masterchef, de sotto, de sopra, la famiglia, non la famiglia, da solo, contro, con quello che te tira le cose, con quello che non te le tira. Comunque tutti cucinano. Perché? Perché, guarda caso, cucinare è uno dei pochi, delle poche cose che possiamo fare con le nostre mani e con i mezzi che abbiamo a disposizione. Ci permette di essere originali, ci permette di essere bravi, ci permette di essere competenti, ci dà soddisfazione e oltretutto il cibo è anche è una delle province simboliche più importanti che abbiamo a disposizione. Quindi, come dire, riesce a essere un'attività che effettivamente tampona molte nostre esigenze, no? Oppure IKEA. Tu dici, in che senso? Nel senso che guarda caso i mobili di IKEA tu te li fai, magari non li progetti, magari non li tagli, però li assembli e anche questo è meglio di niente, perché improvvisamente recuperi un ruolo attivo nel tuo modo di abitare. Noi siamo dipendenti anche nell'abitare, perché, come vi dicevo prima, forse io semino tutte trappole man mano che andiamo avanti, così poi le riprendo, ma l'idea del fatto che le nostre case, i nostri spazi siano già corredati di una funzione d'uso, ma mica l'abbiamo scelta noi, l'ha scelta un altro. È lui che ha deciso dove andava la televisione, dove andava la cucina, dove andava la camera da letto, no? Non io, a me non me l'hanno chiesto. Io forse posso in qualche modo intervenire con i famosi, no, non a caso, compri una casa e la sventri, perché? Perché non ti sta bene quello che ha pensato quello prima. Però è chiaro che lì hai dei limiti comunque, no? Perché se le colonne sono state messe in un certo punto, non è che poi cominci a spostare la cucina di qua e di là, neanche il bagno e via discorrendo. Quindi devi scontrarti contro qualcuno che pensa al posto tuo. E nella gran parte dei casi tu ti limiti ad aderire a quello che hanno pensato al posto tuo, anche se poi nel frattempo le cose cambiano. Quindi ti trovi delle case con degli spazi dove non c'è, che non hanno più senso, che prima erano ovvi, ma adesso non lo sono più. E sai che faccio? Perché quelli sono spazi, non sono gli spazi flessibili di cui parlavo prima, che una volta ci mettevi il prosciutto, una volta ci mettevi la festa da ballo, una volta ci mettevi la legna, una volta ci andavi a fare l'amore con quella che capitava, eccetera. No, quello è fatto in un certo modo perché era stato pensato per un'attività che richiedeva uno schermo, delle casse, un'apertura, eccetera, eccetera. Una volta che togli queste cose perché cambiano, nel nostro modo di essere queste cose cambiano, quello spazio è irrimediabilmente compromesso. O te devi inventare capolavori oppure uno spazio che bene o male porterà con sé una distorsione nelle tue possibilità di utilizzo. Quindi, come vedete, perché in architettura sono anni che dicono che la cosa migliore che hanno a disposizione per imparare sono le favelas? Perché nelle favelas la gente si costruisce le cose come può, come gli capita e con quello che trova. Non c'è qualcuno che pensa a monte, non c'è qualcuno che lo sa più di te come devi vivere, sei tu che t'arrangi. Che avrà delle, ovviamente, delle ricadute negative, ma anche un certo senso di soddisfazione, perché quella cosa te la sei fatta tu. E questo essertelo fatto tu, ragazzi, è importante. È il cuore dell'azione artigiana. No? Che non è che abbia necessariamente a creare cose assolutamente fuori da qualunque lega, perché a quel punto siamo nell'opera d'arte e si può discutere pure su quello volendo, però comunque invece no, il problema è proprio il fare, anche una cosa banale, brutta, ovvia, che hanno già fatto tutti, però se l'hai fatta tu è diverso. Perché ha partecipato in questo tuo agire una sfera che tu stai trattando malissimo da tempo, che è la sfera della corporeità. La corporeità non è soltanto una zavorra, non è soltanto un peso, non è soltanto un ostacolo. Noi siamo stati corpi molto più di quanto non siamo stati menti. Noi siamo corpi da 3 milioni di anni e siamo mente da 15.000, forse. Non so se vedete quant'è sbilanciata la questione. E siamo diventati mente grazie a dei corpi molto sofisticati, molto capaci, molto abili. Questo siamo stati. Ma improvvisamente il corpo non serve più a niente. Se non andare in palestra, dargli una certa forma, usarlo come biglietto come si chiama? Biglietto da visita oppure come strumento di seduzione. È un po' pochino. Il corpo reclama una serie di questioni, e se non gliele si danno, la nostra mente, la nostra energia, la nostra volontà non sono così forti da opporsi, perché noi siamo stati corpo molto più a lungo di quanto non siamo stati ragione e consapevolezza. E sarebbe carino che lo capissimo questo, perché chiaramente no, ci sono tutta una serie di ricadute nella vita sedentaria, nella vita rimossa dal contatto con la natura, tanto per tornare allo sciopero e ai Friday for Futures di oggi. Io mo, non voglio essere quello cinico, però sono, che mi ricordi, sono 40 anni che ci diciamo che ci sono rimasti 20 anni. Fatevi due conti e vedrete quanto la questione è complicata, ma nel frattempo non è che abbiamo cominciato a fare qualcosa. Abbiamo peggiorato radicalmente tutto quello che stavamo facendo. Quindi che gli accordi di Roma, il libro bianco di Roma degli anni 70 dicessero allora che c'erano 20 anni, e poi sono ovviamente cifre messe lì così a casaccio perché nessuno ha una vaga idea di come si perturbano gli equilibri di un pianeta, anche se pare che ci siamo riusciti. Però a parte questo, quello che colpisce è che in 50 anni, fra una cosa e l'altra, siamo riusciti soltanto a peggiorare i parametri e a dire di volta in volta: oh, le cose peggiorano molto più velocemente di quanto non avevamo pensato. Yeah! Esattamente come l'estate scorsa, i fiumi che non c'erano, gli acciai che scompaiono, eccetera, eccetera, eccetera. Che ci frega a noi? Tanto abbiamo il metaverso, abbiamo Elon Musk e quell'altro fenomeno di Zuckerberg, siamo contenti così. Però diciamo che ha una considerazione un tantino meno così inane della questione. Il problema della corporeità e del rapporto con l'altro e con la natura è tutto lo stesso problema. Noi abbiamo creato una prospettiva nella quale la nostra corporeità è disdicevole, da evitare, da rimuovere, da correggere in qualche modo. E avendo fatto questo, ci siamo poi comportati di conseguenza. Delle ricerche recenti dimostrano, uno, che i bambini afflitti da ADHD, che tra l'altro è un'altra di quelle sindromi che fino a qualche tempo fa sarebbe stata un bambino vivace, no? Adesso è diventata una sindrome. E vabbè, non parliamo del fatto che medicalizziamo qualsiasi cosa, perché quello è un altro aspetto della questione. Però comunque i bambini affetti da questa sindrome si trovano quasi immediatamente curati se li si porta mezz'ora, 40 minuti al giorno nel verde. Boschi, prati, campagna, eccetera, eccetera. E queste sono tutte ricerche dei miei colleghi abbastanza affidabili, insomma, quindi le prenderei per buone. Dall'altra parte, invece, c'è il problema che, chiedendo ai bambini dove preferiscono giocare, molti rispondono a casa perché altrimenti non c'è la presa per l'elettricità. E la presa per l'elettricità, come abbiamo appena visto, è un'altra figura della dipendenza. So che non siete abituati a pensarle così, però rifletteteci un attimo. Il dover andare in giro con la necessità di attaccarti a un qualche genere di cosa perché altrimenti ti si scarica il telefono, perché altrimenti non parli, è una forma di dipendenza, ti limita pesantemente. E noi ci limitiamo autonomamente, senza bisogno che qualcun altro ci limiti. Cioè, quella faccenda che abbiamo visto dello sport l'altra volta, se vi ricordate, per la quale si veniva obbligati a fare lo sport perché faceva comodo ai famosi poteri che esistono, eccetera, eccetera. Vi siete chiesti perché invece adesso lo sport sia privato? Non è che voglia mettere il dito nella piaga, però vi faccio presente che tutta questa storia è per farvi notare che non vi fate domande, e invece dovreste farvi delle domande. Quello è il punto. Sono domande queste sono abbastanza facili, nel senso, vabbè, ho capito, allora perché improvvisamente dopo 250 anni di sport pubblico negli stadi, noi no, che siamo più bravi? Diciamo che viene abbastanza bene, per carità, per certi versi è vero, per altri versi, un altro autore
Si
piuttosto
devono
importante,
guadagnare.
a parte quello chiaramente non ne parliamo, però se, come dire, la possibilità del guadagno è stata aperta da un'altra questione, che è una questione del fatto che abbiamo introiettato l'obbligo. Non ce lo devono più porre come un obbligo, perché lo facciamo da soli. Tu mangi troppo e il giorno dopo ti metti a dieta, vai a correre, ti iscrivi in palestra, lo fai da solo. Non serve che qualcuno te lo dica, perché per te è diventata una forma di socializzazione. la nostra disciplina è diventata talmente tanto introiettata che non c'è più bisogno di qualcuno che la controlli, salvo casi particolari, però nella gran parte dei casi, come saprete, probabilmente tu vai in palestra e quando è settembre c'è una folla di gente che improvvisamente si accorge che deve mettersi in forma. Durerà un paio di mesi più o meno, grosso modo, quindi a gennaio ricomincio ad andare a fare le lezioni normali. Però nel frattempo c'è questa folla che improvvisamente si è accorta che non risponde agli imperativi estetici del tempo, che sono un altro modo per limitarci, evidentemente, no? E quindi, per quello, dice questo grande autore che è Michel Foucault, che ha scritto appunto tutta una serie di cose sulla disciplina e l'autodisciplina, non c'è più bisogno che si venga costretti ad andare a fare sport, perché lo facciamo da soli. E nella gran parte dei casi, se ci fate caso, lo sport che facciamo richiama in modo molto, molto, molto puntuale la catena di montaggio. Cioè, tu vai in palestra, c'hai le macchine, fai delle ripetizioni, il tutto scandito da una serie di protocolli che sono stati in linea di massima, spesso e volentieri, pensati per degli stadi di preparazione che prescindono da chi tu sia, che tipi di problemi abbia, eccetera, eccetera. E tu sei così contento che lavori un pezzo di corpo per volta. E in qualche modo poi riassembli tutti questi muscoli e ti senti in forma. Molto interessante, anche da un punto di vista simbolico, però come vedete il tema della disciplina è abbastanza forte, è abbastanza in filigrana nel discorso. E quindi non c'è più bisogno che qualcuno lo t'obblighi, perché tanto lo fai da solo. Siamo disciplinati proprio in generale, appunto, a livello di utilizzo, di uso, diciamo, di consumo esagerato di cibo, di consumo esagerato di sostanze, lì possiamo discuterne eventualmente, però insomma comunque siamo campo di scontro costante fra queste tendenze, da una parte quella espressiva che a volte esorbita, come dicevamo prima con Erika, con anche atti di autolesionismo, con atti di, come dire, di interazione violenta con se stessi, e invece con altri gesti che invece dimostrano una, come dire, disponibilità all'atto disciplinare, una disponibilità a sottoporsi a prassi disciplinari. Le diete sono una delle cose più, da questo punto di vista, più simbolicamente rilevanti in quest'ottica. Quindi questo conto aperto che abbiamo con il corpo poi appunto si traduce in tutta una serie di atti, di gesti, di discipline, di prassi, di comportamenti. Cioè il virtuale non è casuale, ragazzi. Il virtuale è lì perché serve a soddisfare una nostra esigenza. Non è colpa del virtuale se siamo in questo modo. C'è il virtuale perché eravamo già prima in questo modo. Adesso siamo di più compiutamente, quindi adesso possiamo avere la nostra casa virtuale in un appezzamento chic nel metaverso. O di Zuckerberg o di qualcun altro, ci sono attualmente dei giri di, come dire, di immobiliare virtuale vertiginosi sull'ordine dei miliardi di euro. Pensate un po', per il nulla fondamentalmente. E quindi ecco, diciamo che sono cose che si spiegano solamente in un quadro, in un processo estremamente più articolato e più lungo. Sono cose che capitano dall'oggi al domani. E nemmeno capitano perché qualcuno si è inventato il cellulare è arrivato perché noi già eravamo estremamente aperti a questo discorso. Diciamo che loro si sono inventati una serie di cose che sono per certi versi geniali, perché nel momento in cui Zuckerberg, col famoso Facebook, decide di chiamare amici quelli con cui tu interagisci, lui sta evidentemente autoattribuendosi i tratti positivi del termine, pur in mancanza totale di una rispondenza col senso comune, perché l'amico, come dicevamo prima, non è quello che conosci per sbaglio su Facebook. Io ho centinaia di amici filippini con i quali giocavamo anni fa a un gioco di gruppo su Facebook e non mi sognerei mai di pensare che siano miei amici. Cioè, gente che, con la quale abbiamo avuto a che fare per caso qualche tempo addietro, arrivederci e grazie. Però so pieno d'amici, se mi vedi, ammazza quant'è popolare questo, c'ha 3.800 persone. Io di queste 3.800 ne conoscerò, che ne so, 500 già esageriamo, perché insomma, essendo un tipo abbastanza socievole, riesco a gestirle, però ecco, non ha senso per certi versi, per altri versi ce l'ha, e come? Perché cosa ha capito Zuckerberg? Che una delle nostre esigenze profonde era la mancanza di relazioni primarie. Facile, no? Una volta che l'abbiamo detta la questione, è abbastanza evidente, cioè, allora come faccio a soddisfare un bisogno diffuso? Gli dico che glielo posso risolvere io. Tu vieni su Facebook e come mai casualmente tutte le prime e tutti i primi raggruppamenti, tutti i primi gruppi che si formavano su Facebook si chiamavano comunità e continuano a chiamarsi comunità. Comunità è, in sociologhese, il tipo di organizzazione sociale che risponde al primario, quello dove sono tutte relazioni primarie, dove è tutto intimo, dove tutti sono pronti a fare qualunque cosa per gli altri. Questa è comunità. Società, invece, diceva Tönnies, è dove vige il denaro e puoi venderti tua sorella e tutte queste cose divertenti che facciamo. Come mai le chiamiamo le comunità virtuali? Perché dall'inizio hanno intuito i primi che hanno fatto il net quanto questa potesse essere in qualche modo una strategia di tamponamento delle nostre esigenze relazionali, e dopodiché sono arrivati quelli che hanno trasformato il tutto in denaro, come capita sempre, nei nostri giri, e questa cosa l'hanno quantificata, l'hanno fatta diventare un'esigenza, una necessità. No? Oggi se non hai like, se non hai follower, se non hai tutta questa schiera di figure che fino all'altro ieri non esistevano, non conti. Non ci sei. Anche lì, altra strategia di esclusione, simile a quella che dicevamo prima, no? Quindi, come vedete, non è che è strano. Lo facevamo già prima, sotto altre forme, in altri modi, ma sono tecniche e strategie che conosciamo molto bene. Le stiamo applicando da perlomeno 500 anni, in questa veste specifica, fra una cosa e l'altra. Quindi, però, per dirvi quanto le cose siano cambiate, vi racconto questo nanetto, come dicevo ai tempi quelli della notte, che a un certo punto, appunto a Parigi, cominciano a dare i nomi alle strade, cosa che pure quella non era normale. E tra l'altro vi faccio presente che ancora oggi non è normale in un sacco di posti, non è normale in Giappone, per esempio, non è normale manco in Irlanda. Non so chi di voi ascolti gli U2. C'è una bellissima canzone degli U2 che si chiama Where the Streets Have No Name, dove le strade non hanno nome. È l'Irlanda, non è che è un posto chissà dove. Ecco, in Irlanda funziona in un altro modo. Tu abiti in un posto che si chiama Villa Pizza e Fighi, basta. Poi dopodiché te la devi trovare. Stop, non ci sono gli indirizzi. Quindi, e in Giappone idem. In Giappone c'è bisogno che qualcuno te porti in linea di massima, perché tutte fanno una pianta, perché sennò per trovare un posto diventi tubercoloso, perché non c'è l'indirizzo, che è comodo. Però, come dicevamo, risponde a certe logiche, no? Perché noi siamo stati per tanto tempo senza indirizzi, c'erano gli indirizzi. I posti si chiamavano in un certo modo perché nella cultura del gruppo che abitava lì quel nome aveva un suo senso. Tant'è che quando invece poi arriva il potere e impone i nomi che normalmente non hanno nulla a che fare con la cultura del gruppo, ma rispondono a delle logiche più o meno arbitrarie, come quelli che abbiamo noi, no, nelle varie città, che se abiti in una strada intitolata a uno che ne ha mai sentito e che era uno scrivano del 700, dici, ma che cosa me ne strafrega, mi abitava qui questo? No, però a me sto via Alfonso Pizzefichi, per esempio. Ecco, chi cavolo è Alfonso Pizzefichi? Nessuna idea. Allora, quando arrivano questi signori con le lastre di marmo, la popolazione li uccide. Cioè, non parliamo di gente che contesta, non parliamo di gente che protesta, parliamo di gente che piesa si ammazza la gente. Tant'è che questi gruppi di gente che andava a mettere le lapidi con i nomi delle strade, alla fine dovevano essere protetti dall'esercito. Figuratevi quant'era importante la questione. E quanto erano indomiti, perché voglio dire, insomma, a noi pare un tantino esagerato, però loro avevano capito perfettamente che era un'ingerenza che poi avrebbe portato con sé delle conseguenze. No, perché nel momento in cui do i nomi alle cose, come forse saprete, esercito l'atto di potere estremo. Chi è che dà i nomi? Adamo. Adamo a un certo punto Dio lo fa e poi dice: ok, adesso nomina le cose. Perché? Perché da un punto di vista tradizionale e simbolico, dare il nome a qualcosa vuol dire esserne il creatore, esserne il padrone. Quindi quando tu dai il nome a qualcosa che non ha nulla a che vedere con te, per un diritto che non ti è stato riconosciuto, al tempo la gente salterava e faceva delle discrete carneficine. Poi, chiaramente, le cose si sono un attimo più chetate. Però capite quindi che anche la questione della dipendenza e dell'indirizzo è tutt'altro che tranquilla, è tutt'altro che asseverata, cioè è un problema anche quello. Noi siamo abituati a prenderlo come qualcosa di ovvio, ma lo è diventato nel corso di 300 anni. 300 anni durante i quali ci sono state resistenze, ci sono stati scontri, ci sono state tutta una serie di manifestazioni di disagio rispetto a questa strategia, perché loro lo capivano perfettamente, venendo da una situazione precedente che era diversa. lo capivano che quello avrebbe portato delle conseguenze problematiche, che per carità hanno dei pro, no? Ma hanno anche dei contro. Noi sui contro ragioniamo molto poco. Ragioniamo solo sui pro, salvo poi essere estremamente frustrati, depressi, arrabbiati e tutta una serie di aggettivi che conoscete abbastanza bene, ma che sono piuttosto strettamente connessi con questa dinamica. Allora, detto questo, direi di riprendere un attimo quanto detto e andare un momento avanti fino perlomeno a ruolo, perché è un altro tipo di cosa piuttosto interessante. Allora, cosa abbiamo detto oggi? Abbiamo parlato principalmente del processo di socializzazione e dei rapporti e delle relazioni umane. Abbiamo visto che questo processo di socializzazione è una questione sulla quale poi torniamo, o adesso anche direttamente torniamo perché merita ancora un po' di attenzione, però in linea di massima si articola in fasi consapevoli e inconsapevoli cui partecipano una serie di agenzie di socializzazione, che abbiamo riconosciuto per il momento nella famiglia e nella scuola. Ora, per la scuola vale un discorso simile a quello che abbiamo appena fatto per tante altre cose, perché come avrete forse notato, anche la scuola si divide in primaria e secondaria. Non siamo soli noi a essere originali, ma gli altri hanno detto ammazza che devono anche noi, e quindi il primario e il secondario va per la maggiore proprio. Perché? Perché la scuola primaria non serve a insegnare cose, la scuola primaria serve a formare al gruppo, serve a formare l'intelligenza emotiva, serve a formare i valori, serve a permettere la transizione tra quello che è il regime primario iniziale della famiglia a quello che poi sarà il regime secondario della scuola secondaria, dove invece si insegnano cose. Non è casuale che almeno a livello formale ci siano delle specializzazioni diverse per chi insegna in una e per chi insegna nell'altra. No? A scuola primaria si chiama così esattamente perché non mira a insegnare cose, mira a formare cittadini, mira a formare personalità, mira a facilitare il transito, a diventare grandi, no? Tutta una serie di cose che richiedono altri tipi di competenza che non invece quello dell'insegnamento secondario, dove l'idea, purtroppo, come vi ho detto, è quella di trasmettere contenuti. Idea stupida. Per carità, i contenuti possono pure avere un senso. Ma oggi vi domando, che abbiamo internet, che abbiamo tutta stasera, ho rifatto casa da poco, ho buttato tipo quattro ascensori dei libri, di enciclopedie, dei pezzi di carta, di tutto. Perché me li devo tenere? Che senso ha oggi? Oggi noi accediamo ai contenuti con una facilità che è stupefacente. No? Quindi a me il mio problema non è il contenuto, il mio problema è la comprensione del contenuto, il modo nel quale lo cerco, il modo nel quale ne faccio uso, con quale competenza ne faccio uso, ma non il contenuto in sé, che qualcuno a me mi insegni che nel 1492 Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, non mi interessa più. Tant'è, e qui vi propongo un'altra lettura, che uno dei testi che io sto usando ormai da quando ero piccolo, praticamente all'università, e che credo andrebbe usato, voglio dire, all'elementari, io ci comincerei all'elementari se devo dire la verità. Ah, perché non mi fai vedere la copertina? Sei un beccamorto, come posso dire? E vabbè, ve la faccio vedere, vediamo un po'. No, non ti voglio a te, non fa un periodo. È questo di un pensatore che vi raccomando caldamente in qualunque sua composizione, ma in particolare in questo librino qui. I sette saperi necessari all'educazione del futuro, che fa parte di una lunga serie, di una lunga sì, per lunga perché ha appena compiuto 100 anni e continua a scrivere, quindi evidentemente questo tipo di pensiero non fa male, mettiamola così. E ne ha scritti svariati, tra i quali c'è Una testa ben fatta, che già il titolo vi dice di che parliamo, Imparare a conoscere, anche questo è interessante. E poi l'ultimo, che si è proprio spazientito, poverino, che a un certo punto lo capisci. Sì, sto andando via, va a morire ammazzato, scusatemi ogni tanto. Ecco. credo che lo stiate vedendo, ecco, un po' esortativo nel suo piccolo, come dire, dai ragazzi, su, possiamo farcela, svegliamoci da questo globale rincoglionimento. Ecco, vabbè, ad ogni modo, insomma, è un autore che raccomando caldamente, perché lui è uno di quelli che dice: noi parliamo tanto della conoscenza, però nessuno si preoccupa di conoscerla. Noi la diamo per scontata, e non è scontata manco un po', è quello il punto, no? Allora, se un sistema educativo pensa di poterti trasmettere semplicemente dei contenuti come se quelli fossero ormai assodati, c'è qualcosa che non quadra, non sta capendo quello che sta facendo, ecco, mettiamola così. Perciò ci sono. Ora, vi comunico tra l'altro che le odierne riforme della scuola in Finlandia e in Francia le stanno facendo sotto la direzione di Edgar Morin. Quindi parliamo di uno di un certo peso. Parliamo di uno qualunque. Questo veramente è riuscito a trovare un modo per rispondere alle domande che poneva anche Erika. Io lo ammiro moltissimo. E tra l'altro, Edgar Morin è un autodidatta. Quindi pensate un po' che razza di. Interessante. Allora, detto questo, come c'eravamo finiti, Edgar Morin? Ah sì, parlavamo delle agenzie di socializzazione. Quindi scuola primaria, scuola secondaria. La scuola secondaria purtroppo viene fraintesa come luogo di distribuzione di caramella di sapere, fondamentalmente, invece che luogo dove imparare ad esercitare il proprio sacrosanto diritto alla comprensione. E questo ci. E poi c'è l'università, e vabbè, grosso modo, però insomma, ecco. Poi ci sono altre agenzie? Beh, ne abbiamo vista una, per esempio, che è quella appunto delle agenzie vicarie, quindi la televisione e i vari multimedia di cui abbiamo parlato prima. Ma ce ne sono altre. Qualcuno vengono in mente? Qualcuno ha una qualche idea su quali possano essere queste altre agenzie? Luogo di lavoro, tanto per dirne una. Tant'è che nella, diciamo, teoria classica della socializzazione si distingueva, e anche qui mi scuserete per l'originalità spinta, tra socializzazione primaria e socializzazione secondaria. Pensa un po'. Nel senso che la prima la facevi 3-4 anni all'inizio e la seconda la facevi in circa 6 mesi quando cominciavi a lavorare da qualche parte. Erano bei tempi, devo dire. La possibilità di una teorizzazione del genere dice talmente tanto sul clima della cultura e degli anni nei quali viene formulata sta teoria che è quasi commovente. Oggi la questione è completamente diversa, evidentemente. Perché? Perché l'idea che tu possa essere socializzato al lavoro in 6 mesi e poi non aver bisogno di ulteriori interventi, cosa ti suggerisce? Ti suggerisce il fatto che tu quel lavoro lo farai per tutta la vita e quello resterà uguale, identico a se stesso. Il famoso lavoro di cui parlavamo l'altra volta, quello a tempo indeterminato che non crea nessun problema, che ti permette di pianificare la tua vita da adesso fino alla pensione, perché già sai, no? Già sai tutto, quindi sai quando potrai permetterti una casa, quando potrai permetterti una macchina, quando potrai cambiare la casa, eccetera, eccetera, eccetera. E lo so, Erika, però funzionava così. Mi dispiace doverti dare questa notizia, ma funzionava così. Se vai a prenderti un altro librino carino che si chiama L'uomo flessibile di Richard Sennett, aspetta, Ah, vedi, hanno cambiato la copertina alla fine. Ah, io avevo questa. Vi faccio vedere quella vecchia che c'avevo io, che sono. Lo vedete? Ce l'abbiamo ancora? Mi sa di no. Adesso sì. È un libro molto interessante. Tra l'altro vi faccio presente che è interessante anche per un altro motivo, che dimostra quanto spesso e volentieri noi siamo i primi artefici della censura di noi stessi, perché questo libro in inglese si intitola The Corrosion of Character, che vuol dire la corrosione del carattere, tradotto l'uomo flessibile, che non c'entra niente, come vi renderete conto da soli, perché è un libro piuttosto impegnativo, come dire. Poi sì, dice le conseguenze del capitalismo, eccetera, però non era quella l'idea. Cioè, la corrosione del carattere è molto più incisivo come titolo e crea qualche piccola difficoltà nell'ascoltatore. Noi l'abbiamo tradotto in modo un po' così discutibile, ma vabbè, perlomeno abbiamo tradotto. Tanti dei libri che uso normalmente io non sono stati mai tradotti per sicurezza che nessuno li legga, così almeno siamo sereni. Però Però che cosa dice nel primo capitolo di questo libro che secondo me è grandemente interessante per tutti e in particolare per voi? È un parallelo fra un padre e un figlio, padre che ha fatto per tutta la vita il portiere a New York, sapete quelli con la livrea e il cappello, eh? Figlio che invece lavora come manager. E cosa emerge da questo parallelo? Dunque, emerge da questo parallelo tutta una serie di cose interessanti sulle quali, diciamo, ve le dico, ma sorvoliamo. Uno, il fatto che il padre potesse educare meglio il figlio perché era coerente con i suoi valori. Cioè, il lavoro del padre non richiedeva che infrangesse la sua sfera valoriale. E che il padre era molto più sereno del figlio ed era stato in grado di dargli gli strumenti per diventare manager, perché appunto, vivendo in un regime protetto per certi versi, lui era sempre stato in grado di prevedere qualunque tipo di ulteriore sviluppo nella sua vita, cioè sapeva quando avrebbe, perché poteva fare i conti su un reddito affidabile. Il figlio, da un certo punto di vista, guadagna di più del padre, però non ha questa sua capacità di previsione. Perché nel mondo dell'industria privata contemporanea oggi hai un lavoro, domani non è detto che tu continui ad averlo, soprattutto se fai il dirigente. E poi uno dei suoi grandi problemi è che vorrebbe insegnare ai ragazzi, ai suoi figli, gli stessi valori che gli ha trasmesso il padre, quindi l'importanza della famiglia, l'esserci gli uni per gli altri, la lealtà, la correttezza, eccetera, però il suo lavoro non gli permette di farlo. Perché lui nella parte del business, quella che forse avrete sentito chiamare quando si dice business is business baby, è esattamente quello, in quel momento, in quello spazio, i valori con i quali lui è stato cresciuto vanno aboliti, vanno abrogati, vanno messi da parte, non sono più utili. Perché si risponde agli altri valori, quelli di cui parlavamo prima, il provento, il guadagno, la massimizzazione degli utili, eccetera, 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 cose che con quella sfera valoriale lì non hanno granché a vedere, e come retroagisce questo su di lui, rendendogli difficile insegnargli. Perché i valori, come dicevamo prima, essendo oggetti complessi, se non li pratichi, un po' ti senti ipocrita quando cerchi di insegnarli a qualcuno. Se tu sei il primo che non lo fa, come fai a dire a tuo figlio: allora mi raccomando, la lealtà sopra ogni cosa, e il giorno prima hai rotto un contratto perché te conveniva improvvisamente cambiare fornitore? Non funziona. Crea dei problemi perlomeno, poi funziona, può pure funzionare. Però diciamo che ecco, e questo primo capitolo io ve lo raccomanderei caldamente perché è molto 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 interessante. Poi ci sono tutta un'altra serie di questioni sul fallimento, sul noi. Bel libro, veramente un gran bel libro. Anche questo snello, quindi si può leggere senza particolari difficoltà. Lui scrive veramente molto molto bene, è vivente, è inglese diventato americano, bel tipo. E parla anche, ha scritto un altro bellissimo libro del quale vi parlerò a breve, che si chiama L'uomo artigiano. Quindi diciamo che c'è molto Sennett in quello che vi racconto in queste lezioni. Oh, dopodiché, quindi dicevamo, il cambiamento radicale della questione ha a che fare appunto col tramonto del lavoro a tempo indeterminato, o perlomeno con la sua riduzione quantitativa significativa. E soprattutto col costante cambiamento delle pratiche lavorative, no? Che appunto ai tempi in cui si pensava che bastassero 6 mesi non venivano minimamente scalfite dal passare del tempo. Oggi le pratiche lavorative cambiano drasticamente, no? Cambiano i logaritmi, sì, scusate, cambiano gli algoritmi, cambiano le procedure, cambiano le prassi, cambiano i programmi, cambia qualunque cosa e soprattutto cambiano le professioni. Le professioni scompaiono, ne nascono di nuove. Che vuol dire questo? Che il quadro del mercato del lavoro contemporaneo rispetto a quello precedente è molto più variegato e molto meno governabile. Voi saprete probabilmente che, secondo i criteri Istat, oggi il 70% delle professioni è atipica. Pensate un po' se ritorniamo a quello che abbiamo detto la volta scorsa sul fatto che invece tu facevi la professione di tuo padre e quindi quelle professioni erano date. Fino al 1700, fine 700, l'unica professione atipica della quale abbiamo notizia fu l'operaio. Dopodiché oggi invece noi abbiamo il 70% delle professioni che non sono descrivibili secondo i canoni classici. Sono lavori a spot, lavori a chiamata, lavori che vengono inventati da qualcuno secondo certi momenti e certe particolari congiunture, che sfruttano delle esigenze che vengono percepite da alcuni e non da altri. Insomma, diciamo che il mondo del lavoro è ricco di opportunità, come la retorica corrente sottolinea spesso e volentieri, ma anche molto, 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 molto ricco di rischi, chiaramente, no? Ricco di rischi perché? Perché appunto per poter sguazzare in queste acque tempestose, cosa ti serve di fatto? Una socializzazione continua. Oggi non è più un problema, non è casuale, per esempio, che non so se anche voi dobbiate fare l'ECM, mi pare si chiami, l'educazione continua, eccetera, no? Perché? Non vi siete mai posti perché improvvisamente salta fuori questa cosa? È per forza, perché i processi formativi e tutti i processi organizzativi e professionali sono diventati talmente accelerati e sono talmente in continuo cambiamento che se tu non gli stai dietro, resti indietro. Non sei più adatto al tuo lavoro, non sai più riconoscere quale strumento dovresti utilizzare, quale procedura dovresti mettere in atto, quali sono le tendenze più recenti, che devi fare, come investire i soldi. Tutte queste cose sono diventate una responsabilità personale. Ecco perché l'università, tra l'altro, e secondo me anche la scuola secondaria, dovrebbero lasciare un po' da parte l'accento sui contenuti e lavorare sull'epistemologia e sulla capacità di autoinformazione. Perché non è che noi possiamo, né con voi né con tutti gli altri, essere perennemente a disposizione per darvi le ultimissime, e tra l'altro è manco detto che le dobbiamo sapere per forza tutti quanti, le ultimissime, no? Però quelle le fanno, sono costantemente in giro, sono costantemente in atto, c'è sempre gente che ci lavora, ci sono i gruppi su Facebook, i gruppi in internet, i gruppi su WhatsApp, è pieno di gente che ti continua a dare costantemente novità da tutto il mondo, quindi in tutti gli orari, in tutti i momenti, e tu devi imparare a gestirtela sta cosa, perché sennò che fai? Questo è uno dei tanti motivi per cui Moran con i sette saperi appunto cerca di cambiare la prospettiva. Noi abbiamo ancora oggi un insegnamento che è un insegnamento principalmente di contenuti, ma non abbiamo un insegnamento strategico. Non riflettiamo abbastanza su come si costruisce la propria conoscenza in un mondo che cambia continuamente, quindi con una conoscenza che deve necessariamente cambiare e adeguarsi. Perché se no rimane a uno stadio che per il quale oramai non è più, è inutile, è insufficiente. Che non è bello perché l'idea di un libro che scade come uno yogurt a me fa un tantino senso, però soprattutto in certi settori e in certi campi il progresso è talmente accelerato che tu devi, di fatto, come parte delle tue competenze lavorative, stargli dietro. T'obbligo a farlo con l'ECM? Sì, ma t'obbligo a farlo anche con la formazione. Non è casuale che ci sia questo numero di master, ragazzi. Non è casuale che ci sia questa costante richiesta, che è una richiesta anche di mercato, evidentemente, perché credo sia abbastanza evidente. Però rispecchia anche cosa? Una necessità di autoformazione che spesso e volentieri non si è in grado di perseguire e che deve essere di conseguenza guidata da qualcun altro. Per certi versi, eppure questa è una forma di dipendenza. È stancante, mi rendo conto che sia stancante, però purtroppo. Tant'è che sempre il famoso Simmel, che è questo mio pallino di ricerca, l'unico pallino di ricerca che ho fondamentalmente, perché poi per il resto ho spazio abbastanza, però Simmel mi piace tanto. E una delle cose che diceva, come lui gli diedero la cattedra a 50 anni nel 1918-16, anzi, scusate, perché non riuscirono a evitare, perché se era per loro non gliel'avrebbero data, perché questo era socialista, ebreo, insomma, non ne broccava uno secondo i canoni del tempo. E lui, come gli diedero una cattedra, come scrisse un testo di pedagogia che non era manco oltretutto particolarmente nei suoi interessi di ricerca normali, dicendo che lo scopo del docente è quello di rendersi inutile. E io sono assolutamente d'accordo con lui. Il docente non può essere una figura di riferimento costante, ragazzi, perché crea un'altra dipendenza. Il docente deve essere uno che vi dà gli strumenti perché voi possiate farvi la vostra strada, che è la vostra, non è quella del docente. Io non ho idea degli interessi, delle richieste ambientali, delle passioni, delle esperienze trascorse. Tutto questo fa il vostro cammino. Non so se è chiara sta cosa, io vorrei che la capiste, perché conoscere è assorbire nuovi contenuti all'interno di un contesto dato. che siete voi e siete un contesto unico. Questo è il punto centrale. Perché non c'è nessun altro che ha fatto ed è stato tutto ciò che siete stati e avete fatto voi. Nel modo in cui l'avete fatto, con i tempi in cui l'avete fatto, con gli errori con cui l'avete fatto. Non so se sta cosa è chiara. Però il punto centrale di tutto ciò che io insegno normalmente è questo. Cioè, io devo essere uno che vi dice, guarda, puoi andare di là, cioè puoi andare così, con questi strumenti, poi, addio. E non per cattiveria, ma per stima. Perché è facilissimo diventare, come dire, parte integrante della vita altrui. In questo periodo è talmente semplice che quasi uno dovrebbe evitare di farlo in generale. Perché siamo talmente alla ricerca di qualcuno che dia una direzione che basta che si alza il primo idiota, come forse avrete notato in tanti contesti, che tutti quanti pieno si affollano. Ma il problema è che tu devi essere, come dire, ed è anche di soddisfazione, perché se vi ricordate quello che dicevamo prima, è una forma di riconoscimento, no? Essere quello a cui gli altri guardano perché gli dica loro cosa devono fare, è una bella soddisfazione, una bella soddisfazione egoica. Però è lo sterminio dell'autonomia degli altri. E noi abbiamo tutte figure costruite su questo standard oggi. Abbiamo i leader politici, che fino a 20 anni fa non sapevamo manco che erano, perché non so se ve li ricordate, io sì, ma quelli prima, insomma, c'erano poco da fare i leader, erano uomini politici che facevano il loro lavoro in un certo modo, discutibile o meno, beh, però questa idea del carisma e della, come dire, della guida, no? Era lontanissima. Poi abbiamo gli influencer, che sono la stessa cosa da un'altra parte, ma concettualmente stiamo lì. No? Uno che ti dice che è un influencer ti sta dicendo, io voglio fare in modo che tu faccia quello che ti dico, a me mi conviene perché mi pagano, a te ti conviene perché sei contento, abbiamo risolto un sacco di questioni sulle scelte che altrimenti non avresti fatto, tutti felici. Boh, sarà, io diciamo che non ho qualche difficoltà a trovarmi in questo quadro. Preferisco appunto chi sbaglia, risbaglia, continua a sbagliare, intigna, eccetera eccetera, tant'è che uno dei miei slogan preferiti è una frase di Samuel Beckett, che era un grandissimo drammaturgo del secolo scorso, che dice esattamente: prova ancora, sbaglia meglio. Che tanto non è che non siamo perfetti, non faremo mai niente benissimo, possiamo però migliorare, continuare a sbagliare meglio. Credo che sia una delle frasi più belle che abbia letto da anni a sta parte, proprio. Quindi in questo quadro, chiaramente,
mi è sfuggito?
Non mi ricordo, l'ho letta nella sua biografia, però comunque è uno dei suoi aforismi classici, che dice appunto: prova ancora, sbaglia ancora, sbaglia meglio.
Figa,
lo so. Sono quelle cose che quando le senti dici: perché non ci ho pensato? Questa è veramente una bella frase. Sì, decisamente. E poi, appunto, in combutta col Sennett di cui vi parlavo prima, sottolinea anche l'importanza dell'errore e del fallimento, cosa che noi abbiamo demonizzato, no? Quando invece è quello che facciamo. Voglio dire, ricordo, no? Vi ricordate? Errare humanum est. Se poi non impari un accidente e continui, allora va bene, però il primo errore che fai è normale, perché sei un essere umano, santi Dio, sei uno che ci prova, vede come vanno le cose, non hai un sapere alle spalle né davanti che ti possa esentare dall'errore. Quindi nel momento in cui proclami che non si sbaglia più, hai fatto un'altra stupidaggine. Qui ce n'avremmo come da mettere in pila quante ne volete, voglio dire, però comunque, insomma. Perciò, dicevo, se lo mettete a sistema con Sennett e l'importanza del fallimento, vi rendete conto che ci sono tutta una serie di aspetti nella nostra vita professionale anche che spesso e volentieri non vengono valutati nel modo giusto. Paradossalmente, negli Stati Uniti, che hanno tanti difetti, come avrete probabilmente percepito da quello che vi dico, una delle cose che io trovo estremamente intelligenti qual è? Quella che, per esempio, i capitalisti di ventura, che sono quelli che offrono cifre iperboliche a gente con delle buone idee, normalmente, se non hai avuto perlomeno uno o due fallimenti nella tua storia aziendale, non te li danno i soldi. Perché loro hanno capito che sbagliando si impara, tanto per continuare con i luoghi comuni, che però non è casuale che li usassimo. No, tu impari sbagliando, perché? Perché poi riprovi e sbagli meglio, sempre riprendendo il nostro amico Beckett. Quindi noi siamo fatti così, sarebbe carino che lo capissimo come siamo fatti, perché così almeno potremmo farci pace e non interpretare regolarmente le nostre normali caratteristiche come inadeguatezze, che è invece quello che facciamo tendenzialmente come strategia generale di autoconsapevolezza. Quindi abbiamo discusso un
Posso
attimo.
dire una cosa,
Come no?
Michele?
Meno male
No,
che viene la cornice intorno, perché ogni volta, se no, non so mai chi parla.
è già lungo, sto da sola, professore, scusi.
No,
Mi
prego, figurati,
sento.
vai tranquilla.
Praticamente, no, ma sto seduto, io seguo
Vedo,
sempre,
vedo,
però.
no, ma non
No,
dubito.
cioè, io volevo dire una cosa, no? Compatibilmente con il discorso, allora, innanzitutto io volevo chiedere se poi affronteremo il discorso del leader, perché poi noi di fatto andremo comunque diciamo a fare quello, no? Il ruolo del coordinatore, diciamo un leader che deve essere comunque un leader positivo, no? Allora in questo caso le dico, il leader in sé è anche un po' un influencer, magari non dei prodotti dimagranti, ma
Il contenuto non è importante, l'atteggiamento è il problema. Guarda, Michela, ti devo dire, dal mio punto di vista il coordinatore non è un leader, quello è quello il problema. Perché
no?
il coordinatore, il leader chi è? È uno che in qualche misura guida gli altri, no? Si chiama così apposta, il Führer, era lui. E quindi è lui che dice agli altri quello che devono fare e getta il cuore oltre l'ostacolo, si scaraventa in avanti, fa tutte queste cose, eccetera, eccetera. Il coordinatore, invece, in un'ottica diversa, è colui che prende il meglio da tutti gli altri e fa in modo che collaborino. Quindi non c'è uno che guida, perché quello non è un leader, quello è uno che comanda, cioè non è un coordinatore, è uno che comanda. Ma il coordinatore non dovrebbe comandare, il coordinatore dovrebbe coordinare. Ecco perché vi dicevo che era difficile come ruolo, perché fa il leader, per carità, poi ti trovi, a un certo punto, in
Ma
qualche modo.
sfaccettature, diciamo, no? Cioè,
Sì, però sai, ha voglia sfaccettarla la figura del leader, perché il leader, come dire,
anche una guida può essere un leader, no? Io mi affido un po'
è. No,
che
ma
sia
il
molto.
leader è una guida, infatti è quello il problema. E il problema è che invece il coordinatore dovrebbe in qualche modo avere una tale sensibilità e una capacità di azione nello sfondo o comunque nelle sfere grigie, da far sì che ognuno possa dare il meglio senza che venga influenzato da un'altra visione, cioè la questione del coordinamento è quella che da un insieme di competenze sgorghi un agire comune che sia in qualche misura figlio di tutti questi contributi. Nel momento in cui tu prendi un atteggiamento leaderistico, che tu voglia o meno, tu stai imponendo una tua visione agli altri, che può essere uno stile come gli altri, però non ha molto a che fare col discorso del coordinamento. Ecco perché vi dicevo la volta scorsa, guardate, coordinare non è facile.
No, infatti stiamo a capire, insomma.
Vedi, cioè, voglio dire, poi per carità,
Però
ripeto.
ci metto anche di fronte a questa cosa, perché tu, cioè, nel senso, devi dar conto anche alla direzione, capito? A tante cose che stanno sopra di te, quindi tu comunque un po'
È brava
di
Michela, qui.
coordinamento che ci passano il termine che te fumano,
Ci
se
hai
no pure a
messo,
me
e
ci
qui hai messo il
passa.
dito nella piaga perché purtroppo, e chiaramente sì, hai ragione, parleremo anche della figura del leader a questo punto, perché purtroppo il problema qual è? Che quelli che usano il termine coordinamento non sanno di che parlano. Il termine coordinamento va bene perché rientra in questo campo semantico di cui tutti dicono di essere entusiasti, no? Appunto il teamwork, tutte queste cose qui. Però poi di fatto loro non vogliono coordinatori, vogliono dei leader. Vogliono gente che si prenda le sue responsabilità, faccia in modo che le cose funzionino. Dopodiché, se ci riesce con un minimo di savoir-faire, senza andare a sbattere contro tutti gli altri, meglio. Ma non è quello il punto. Quindi voi sappiatelo. Io sto cercando di spiegarvi l'idea del coordinamento, che è un'idea fuori dal nostro paradigma, e quello è il problema. Come vi dicevo della cosa civile, della protezione civile l'altra volta, non era casuale che poi il corso abbiano chiuso, perché non c'era verso di farglielo capire che po ci poteva essere qualcosa. Perché questa cosa, come viene vissuta dagli altri leader? Come una insopportabile ingerenza nei loro affari. Capisci? Perché purtroppo ogni leader è convinto di essere il migliore di tutti gli altri. Non c'è verso di fare delle scale di leadership per la quale tu sei sì leader, però quell'altro è meglio di te, perché funziona così. Quindi ogni volta c'è qualcuno che vuole imporre la sua benedetta visione, la sua strategia e lo riesce a fare perché il sistema è costruito in linea di massima su questo tipo di gerarchia. Quindi riuscire a gestire questa questione come coordinatore è un lavoraccio. E soprattutto implica quel fatto, quel sapersi appunto porre no? In secondo piano rispetto anche a coloro che fanno parte del gruppo, per far sì che in qualche misura diano il meglio che possono. Perché le dinamiche di gruppo, ragazzi, come avrete forse cominciato a capire, si fondano più sul primario che non sul secondario. Cioè le dinamiche per le quali i gruppi vengono molto valutati nell'ambito dell'organizzazione attuali non sono dinamiche secondarie, sono dinamiche primarie. Perché i gruppi ai quali loro fanno riferimento sono gruppi informali autopoietici, ovvero sono i gruppi che si fanno da soli. Quando io mi trovo, perché, non so se lo sapete, perché Google, Nokia, Ferrari e tante IKEA e tantissime delle aziende più importanti oggi hanno soppresso gli spazi riservati e creano degli spazi comuni perché la gente si incontri e discuta e lavori insieme. Non so se ve lo siete mai chiesto questo. Temo di conoscere la risposta, però ci provo sempre perché sono tipo ottimista. Lo hanno fatto perché si sono resi conto che i gruppi che funzionano sono i gruppi che si formano spontaneamente, non quelli che fa la dirigenza. La dirigenza di solito non ci capisce niente di queste cose. Se allora tu metti tutti i tuoi dipendenti in una sala e quelli cominciano a chiacchierare, vanno a mangiare insieme, giocano, fanno skateboard, tutte queste cose che apparentemente sono insensate che vediamo fare oggi, ecco, tutto questo a cosa serve? Serve a far sì che si scelgano e che si creino dei gruppi che funzioneranno molto meglio dei singoli componenti. Perché in quel gruppo, siccome si sono scelti reciprocamente sulla base di simpatie, di passioni condivise, di tutta una serie di fattori non protocollabili, ecco lì ci sarà un effetto moltiplicatore delle performance che farà sì che quel gruppo spacchi, come si dice in gergo. Questa è la logica per la quale non ci sono più gli spazi di lavoro privati, per cui ci sono gli spazi di lavoro comuni, perché per cui se guardate un qualunque serial c'è una startup e nella startup pare che ognuno faccia cose che non c'entrano niente col lavoro, no? C'è quello che gioca da una parte, quello che gioca dall'altra, quello che legge, quelli che chiacchierano. Diciamo, questi non lavorano mai. Non in quel momento lì, in quel momento c'è la genesi del gruppo. E se la genesi è autopoietica, il gruppo funziona. Se la genesi è eterodiretta, quindi viene imposta dall'alto su qualche tipo di ragionamento sulle competenze, i curricula e tutto quello che vi pare, di solito il gruppo non funziona. Poi può pure esserci la botta di culo che uno l'imbrocca, però non è quella la logica. La logica è che il gruppo funziona sulla base e sfruttando delle dinamiche che sono tutt'altro che razionali e prevedibili. Sono quelle che vi dicevo dell'intelligenza interpersonale, dell'intelligenza intrapersonale, della sfera emozionale ed emotiva, eccetera, eccetera, eccetera. Capite qual è il problema? No? Quindi, se è ovvio che a voi verranno fatte delle richieste specifiche, queste richieste specifiche non avranno granché a che vedere col campo semantico del coordinamento. Avranno più a che vedere col campo della leadership. Poi starà a voi, ovviamente, io non è che posso venire a lavorare al posto vostro, né lo farei mai, però starà a voi scegliere lo stile, perché qui è un problema di stile, ragazzi. Sia la leadership, ma anche il coordinamento sono problemi di stile. Allora, noi vedremo a questo punto, cambio, grazie per avermelo fatto presente, cambierò le prossime lezioni, ci mettiamo anche gli stili di leadership. Ce ne sono alcuni che sono molto più vicini al coordinamento, altri che ovviamente non hanno nulla a che vedere con esso, però tenete presente che leadership è un concetto che si inserisce perfettamente nel paradigma dominante. Perché di fatto leadership è in qualche modo la celebrazione dell'individuo autonomo che diventa modello per tutti gli altri, quindi insomma il capo e tutta questa serie di cose. Coordinamento è invece all'interno di un altro paradigma, il famoso paradigma ETT di cui parlavamo prima, nel quale tutti danno un contributo importante a una genesi che non è più autoriale. Cioè non c'è qualcuno che lo fa, c'è. Non so se vi ricordate che i miti nascono così, no? Omero noi l'abbiamo denominato perché ci faceva comodo, ma non pare ci sia stato un Omero. Il sapere, il pensiero mitico sono pensieri e saperi che nascono dal contributo di tanti, che poi a un certo punto prende una forma e si sviluppa. Ecco, l'ideale del coordinamento, per quanto possa sembrare utopico e per quanto probabilmente non risponda a coloro che richiederanno il vostro servizio, ecco, l'ideale del coordinamento è riuscire a far sì che tutti possano dare il loro contributo a un qualcosa che sia di tutti, non di qualcuno, che non debba andare lì e dire ho visto quanto so figo perché sono riuscito a, tanto per capirsi. Chiaramente è molto rischioso, è molto pericoloso, è molto faticoso, per carità, non lo nego, io ci ho provato più volte anche con i miei studenti, ho avuto dei successi, ho avuto dei fallimenti, però so che per certi versi è di grande soddisfazione, perché è ovvio, devi anche essere soddisfatto nel vedere che gli altri possono essere meglio di te, cosa che spesso e volentieri invece non è molto gettonata. Invece, insomma,
io... sempre, scusi, però perché appunto, no, cioè se poi, visto il fallimento, no, se poi dopo tu come coordinatore non rientri comunque nel budget, poi magari hai fatto un lavoro fighissimo di coordinamento, nel senso a livello del gruppo ed eccetera eccetera, però non sei rientrato nel budget e di fatto per loro tu hai fallito.
Sì, decisamente, lo so, me ne rendo perfettamente conto, per quello vi dicevo che si tratta di un problema di stile e di equilibrio. La cosa migliore che purtroppo in questo mondo uno debba augurarsi è di riuscire a mantenere una discreta consapevolezza dello stile e della qualità del rapporto a fronte di quelli che so. Però se voi per esempio, so se avete visto Chicago Med, ecco, e se andate a vedere un po' dei serial medici che girano in questo periodo, parlano tutti di questo, guarda un po' i casi della vita. Tutti, dal primo all'ultimo, da Meredith Grey o Grey's Anatomy in poi, da IR prima addirittura, la questione è sempre la stessa. Tu privilegi la qualità nel paziente, nel rapporto del team, nei risultati che ottiene, o vuoi semplicemente una questione di partita doppia economica? Da questo punto di vista Chicago Med è perfetto, perché c'è la direttrice dell'ospedale che fa regolarmente a cornate col consiglio di amministrazione, perché quelli c'hanno i conti. E... scusatemi, stavo per spiegarvi dove potrebbe, lasciamo stare. Comunque c'hanno i conti e quindi tu puoi anche sacrificare il caso umano, il caso non umano, il bambino, chiunque, perché a te quello che interessa sui conti. Queste sono scelte, ragazzi, che purtroppo sono scelte soggettive, o per fortuna, voglio dire, insomma, ognuno poi le opera. Io quello che voglio è che vi rendiate conto che sono scelte, no? Non ci sono alibi da questo punto di vista, non è che, come dice, c'è sempre una possibilità di scelta, come dicono sempre nei serial, anche lì spesso a sproposito, però a volte è vero. Cioè noi possiamo in qualche misura essere attivi all'interno di questi ruoli e di queste predisposizioni. Spenderci per farli riflettere, provarci. No, ci sono tanti modi. Poi magari vi delle belle musate, capita. Ne sono estremamente al corrente. Però è anche un equilibrio fra quello che riesci a sopportare di te e quello che sei disposto ad accettare degli altri. C'è un sacco di cose, insomma, voglio dire, in questo campo, perché appunto è un campo valoriale, non è un campo neutrale per il quale, vabbè, ok, chi se ne frega, insomma, ecco. Quindi sì, lo so, me ne rendo conto, è chiaro, diciamo, prendiamo la questione con le pinze del caso e con tutte le dovute attenzioni, però è il discorso della questione leadership coordinamento è un discorso focale da questo punto di vista. Figuratevi che a me il discorso leadership non mi era proprio venuto in mente, tant'è perché ragionando in termini di coordinamento non ci avevo pensato neanche un po', però è chiaro, avete ragione, è molto bene che Michela me l'abbia detto, perché allora a sto punto ho anche delle slide ad hoc e quindi l'ultima lezione la facciamo sugli stili di leadership e tutto questo discorso. Però appunto tenete presente che si tratta di quelle che i tedeschi chiamano Weltanschauungen, visioni del mondo. La visione del mondo del coordinamento ha difficoltà a essere conciliata con la visione del mondo della leadership. Si può fare perché normalmente nelle visioni at at c'è spazio anche per le visioni out out. È il contrario che non c'è. Cioè una visione di leadership, il coordinamento proprio non gliene può fregare di meno a nessuno. Lì obbedisci, arrivederci e grazie, in un modo o nell'altro. Nella questione del coordinamento, una spinta leaderistica o comunque un supporto agli altri è perfettamente concepibile. Tenete presente, e ci avviamo a introdurre quello che diremo la prossima volta e a fermarci, perché sennò vi ho dato praticamente due manuali di roba, oggi mi pare un po' troppo. Comincio a essere stanco. Nel problema, fatemi capire dove stavo andando. Mi dite che ho detto le ultime parole, qualcuno se ricorda? Parole al vento, come si dice. Non ti sento, Erika.
nel concetto, parlava del concetto di leadership, poi
e paradigma e così, infatti, però stavo andando da un'altra parte. So quei flash che ti vengono mentre parli e dopodiché, ecco, quando sei stanco te li perdi per strada. Vabbè, allora riprendiamo un attimo il discorso. Diciamo, il discorso della leadership è importante perché chiaramente è uno di quelli che rientra perfettamente nel contesto nel quale vi muoverete probabilmente voi, e quindi va preso e interpretato. Ah no, che il fatto che l'out-out non appunto esclude let-at laddove let-at ha spazio anche per l'out-out, quindi si tratta di una serie di contesti e di questioni piuttosto interessanti. Però dico, andiamo verso il ruolo, ecco dov'è che volevo andare, che è uno dei grandi temi che prenderemo nella prossima cosa. E chiaramente l'essere leader o coordinatori è principalmente un ruolo, quindi come vedete rientriamo un po' nella questione. Cos'è il ruolo? Poi ve lo spiego meglio, ma intanto ve lo butto lì. Dobbiamo prima definire lo status, che capirete molto rapidamente, perché lo status è di fatto la posizione dell'individuo all'interno dello spazio sociale. Quindi dove siamo noi rispetto alla famosa piramide o picca o bicchiere di champagne di cui abbiamo parlato la volta scorsa, e su dove siamo, chiaramente, ovviamente, dal dove siamo discendono quelle che abbiamo detto, i privilegi, le limitazioni, le possibilità, le modalità di progresso, di regresso, eccetera, eccetera. Quindi lo status è molto importante. Allora, come prima definizione possiamo dire che il ruolo in qualche modo è l'aspetto dinamico dello status, cioè ciò che fai dato il luogo, il punto in cui sei nella stratificazione sociale. Però quello che vorrei che cominciaste a prendere come oggetto di riflessione è il fatto che si chiama ruolo. Di nuovo, le parole non sono casuali. Ruolo, evidentemente, anche se non solo, perché poi ve lo spiego la prossima volta, però porta con sé un'accezione teatrale, cioè il ruolo porta con sé cinema, teatro, interpretazione. Ecco perché vi mettevo l'accento sullo stile, perché di fatto, dato un ruolo, ognuno di noi lo interpreta a modo suo. Ecco perché vi dicevo prima che comunque è una presa di, come dire, una presa di responsabilità, nel senso che non c'è un obbligo, non ci sono ruoli obbligatori, non c'è verso di essere obbligati a essere a fare qualcosa, tant'è che perfino nei campi di concentramento hanno dimostrato grandi studi, sia di Primo Levi che di altri, c'era spazio per l'interpretazione del ruolo del prigioniero. Anche lì, in quelle che chiamiamo istituzioni totali, c'era qualcuno che riusciva a conservare uno spazio di scelta e di indipendenza. Nonostante tutto, voglio dire, se ci riuscivano lì, figuratevi quanto ci si può riuscire altrove. Il ruolo è il modo, spesso e volentieri, col quale noi, sulla base della nostra personalità, del nostro stile di conoscenza, del nostro modo di essere ciò che siamo, esercitiamo un insieme di prerogative, competenze, richieste che ci vengono. Credo che abbiate visto benissimo tutti, sappiate perfettamente tutti che ci sono stili in qualunque ruolo. Non credo che io sia un docente che avete incontrato spesso come stile, né che gli altri siano identici agli altri. Cioè, tutti noi interpretiamo il ruolo di docente in un certo modo, come voi interpretate il ruolo di discente in un certo modo. Non c'è uno di voi che fa le stesse cose. Può sembrarvi, ma è una questione estremamente superficiale. Perché? Perché alcuni si accendono quando dicono una cosa, alcuni se ne vanno quando ne dicono un'altra, alcuni scrivono una frase e altri non l'hanno manco sentita. Perché? Perché in ciascuno di voi ci sono echi e ci sono richieste, necessità e bisogni che sono vostri. Quindi che il ruolo venga definito attraverso una serie di step che devi per forza rispettare va benissimo, ma tutto ciò che fai tra quegli step è tuo, non è di qualcun altro. E noi, di nuovo, accentuando troppo la parte prescrittiva del ruolo, ci costruiamo degli alibi. Ragazzi, mi dispiace dovervelo dire, ma noi siamo bravissimi a trovare tutte le ragioni del mondo per le quali avremmo tanto voluto, ma poi no. E il ruolo è una di queste trappole, perché il ruolo, invece, guarda caso, nel suo etimo, porta proprio la libertà espressiva e interpretativa. Lo vedremo la volta prossima, perché vi ripeto, se no ve rovino. Però, insomma, diciamo che è una parola estremamente interessante che apre una serie notevole di possibilità e di modi di approcciarsi a questi temi che abbiamo messo a fuoco oggi, in particolare questo della leadership. ci sono stili e stili, ci sono modi e modi, ma d'altronde voglio dire, se pensate, non so quanti di voi ascoltino la classica, però se pensate ai notturni di Chopin e pensate a come vengono interpretati da due o tre grandi pianisti, vi rendete conto che quelli sono degli spartiti con tutti i tempi scritti, fatti, definiti, dovrebbero essere tutti uguali, e invece non lo sono per niente. E se tu riesci a interpretare uno spartito e a renderlo tuo, tu figurati quanto riesci a interpretare un ruolo che è molto, molto, molto lasco. Vedi, il ruolo universitario qual è? Che devi frequentare alcune ore di lezione, che devi dare un tot esami, che devi scrivere una cinquantina di pagine di relazione ed esporle. Pagare le tasse, scusate, però scordate. E questi sembrano delle prescrizioni a bacchetta che rendono tutti quanti uniformi e identici, ma per carità di Dio. Quindi il ruolo è uno strumento potente nel momento in cui lo riconosci come ciò che è. Il ruolo è ciò che ti permette di essere te stesso pur facendo una cosa che è stata codificata, che è stata concepita all'interno di altre questioni, che fa parte di altri universi di relazione, organizzazione, pretese e funzionalità, ma lo fai col tuo stile. E quello è il punto. Sei tu che decidi come sarai leader, come sarai coordinatore, come sarai docente o come sarai studente. Il che ci riporta a quello che vi dicevo prima sulla capacità di vedersi come soggetti attivi, che noi invece continuiamo in quasi tutti questi discorsi a rimetterci ad altri che per qualche strana ragione dovrebbero saperne più di noi. Non è vero, ragazzi, non è vero affatto, è pericolosissimo, perché poi dopo sono gli altri che decidono per noi in ultima istanza. Magari non è colpa nostra, però c'è colpa anche nell'omissione, come diceva Weber. Nel non fare qualcosa c'è tanta volontà quanta ve ne è nel farlo. Per cui teniamolo presente. E chiudiamo con un aneddoto yiddish che mi piace tanto, del rabbino Meyer. E il rabbino Meyer a un certo punto si preoccupava molto della sua vita ultraterrena, no? E quindi... No, anzi, aveva un fedele che si preoccupava tanto per la sua vita terrena e va a parlargli e gli fa: rabbino, ma se quando poi Dio mi chiama, se mi dovesse chiedere perché non sei stato Salomone, io che gli rispondo? O se mi dovesse chiedere perché non sei stato Davide, io che gli rispondo? E il rabbino a un certo punto gli fa: guarda, amico mio, diciamo, Hakim, per la cosa. Il problema non è che Dio ti possa chiedere perché non sei stato Davide o perché non sei stato Salomone, perché tu non sei né Davide né Salomone. Il problema sarà quando Dio ti chiederà perché non sei stato Hakim. Ed è quello il problema. Tu non devi essere qualcun altro, cazzo, devi essere te stesso. E non è facile. Tant'è che vi ricordo che sul tempio dell'Apollo Delfico c'era scritta una frase che, per essere scritta sul frontespizio di uno dei tempi più importanti della nostra cultura, evidentemente non è facile. C'era scritto: conosci te stesso. Non è facile conoscere se stessi. Non è facile avere il coraggio di conoscere se stessi e non è facile comportarsi da se stessi una volta che ci si è conosciuti. È tutto complicato. Però credo di potervi garantire, sulla base di una lunga esperienza pluriennale ormai, che è di grande soddisfazione. Magari non nella la soddisfazione che uno si potrebbe immaginare con i grandi riconoscimenti esterni e tutto il resto, perché quelli vengono più che altro riservati a chi si limita a replicare le cose. Però da un proprio punto di vista, riuscire ad essere un po' se stessi è importante. Però appunto, devi sapere chi sei prima, perché è un lavoraccio. Sì. Vi risparmio un altro bellissimo libro, che però sono 600 pagine, un filosofo tedesco, e quindi forse è meglio che vediamo. Però quello di Simmel è uno che ne ha scritto tanto di questo, e quindi se cominciate già con La metropoli della vita e dello spirito, secondo me qualche piccola cosina. Poi naturalmente non ve l'ho detto la volta scorsa, ma immagino l'abbiate capito, e io lavoro su una logica del studente una volta, studente per sempre, per cui se mai doveste aver voglia di capire cose, chiedere cose, curiosità, idee che vi dovessero venire anche in futuro, mi scrivete, io normalmente rispondo. Il mio indirizzo è fabio.dandrea@tunipg.it, che non credo avervelo dato l'altra volta. senza l'apostrofo, quindi fabio.d'andrea tutto attaccato @unipg.it. L'unica cosa che vi chiedo, se per caso mi scrivete fra un po', ditemi da dove mi scrivete, perché magari non me lo ricordo più, perché appunto l'età incalza e quindi tendo a perdermi un po' le cose per strada. Però insomma, ecco, diciamo che dal mio punto di vista, finché posso aiutare, finché posso indicare la famosa strada, lo faccio con grandissimo piacere, perché credo che sia una delle poche cose belle che ci abbiamo da fare oggi, insomma, fondamentalmente. Ora, si sono fatte di nuovo le 7 e io direi che, da quanto mi dice la cosa, abbiamo dato sufficientemente anche